È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Circa 2 minuti e 57 per essere precisi, un attimo che eliminiamo il commento di fondo, eccoci qua, buonasera e benvenuti a una nuova puntata dei Pallonari per seguire più che altro il posticipo di questa 21esima giornata del campionato di Serie A che mette di fronte Roma e Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma, punteggio che è ancora bloccato sullo 0-0 dopo 3 minuti e 17 di gioco nel corso del primo tempo. Tra poco mi raggiungerà l'avvocato Andrea Pezzo e forse poi anche gli altri che ci fanno ormai accompagnando un po' di tempo. Attenzione alla Roma che intanto attacca, Dzeko tiene il pallone in campo, rimessa laterale affidata al Cagliari, probabilmente rimessa in gioco affidata alla formazione di Rastelli. Tra poco vi diremo anche le formazioni delle squadre in una giornata che ha visto la conferma delle prime tre nella classifica, vittoria del Napoli ieri sera a San Siro, anzi la vittoria delle prime tre, potenzialmente vittoria delle prime tre se la Roma batterà il Cagliari, naturalmente vittoria della Juventus che ha battuto oggi la Lazio, vittoria del Napoli ieri sera contro il Milan e anche la chiusura un pochettino del gap da parte dell'Inter rispetto più che altro alle squadre immediatamente precedenti, precedenti in classifica, complice il successo sofferto non tanto per azioni del Palermo, più che altro perché l'Inter ha impiegato parecchio prima di sbloccare la partita, dicevo ci sono sofferto oggi dell'Inter contro il Palermo. Ma di questo poi parleremo alle ore 23 in una nuova puntata dei Pallonari. Più che altro dei Pallonari come talk show ormai. Ogni domenica dalle ore 23. Appare sulle frequenze radio, mentre qui vediamo un presunto fallo di mano di De Rossi in precedenza. In realtà il braccio di De Rossi è particolarmente vicino al corpo, era girato, quindi non era assolutamente volontario dell'eventuale intervento di braccio che c'è stato da parte di De Rossi, ma non era assolutamente da calcio di rigore. Cagliari in campo con un 4-3-2-1 oggi, Rafael in porta, Pisacane, Cepitelli, Bruno Alves e Murru in difesa, Isla, Taxidis ed Essena a centrocampo, Barella e Farias dietro l'unica punta che è Marco Borriello, mentre invece la Roma risponde con un 3-4-2-1 con Szczęsny in porta, Manolassa, Fazio e Rudiger in difesa, Bruno Peres, De Rossi, Strootman e Emerson a centrocampo, Nangolan e Perotti dietro l'unica punta che ovviamente è di Dzeko. Pallone intanto in area proprio per Dzeko che non stoppa bene il pallone, trova la conclusione comunque sul portiere del Cagliari, Rafael, che respinge, la posizione un pochettino defilata, era praticamente attaccato al portiere Dzeko ormai, la posizione quasi da linea di fondo, riesce a salvarsi il Cagliari.
Roma-Cagliari, ma credevo che scherzassi quando me l'hai detto.
No, non scherzavo minimamente.
Madonna, ma perché?
Tra l'altro ho pure sbagliato domenica, perché avevo detto che domenica prossima ci sarebbe stato Juventus-Inter, in realtà è il 5 Juventus-Inter tra due settimane, Domenica prossima c'è forse una partita ancora peggiore di questa alle 20.45.
Faccio fatica a immaginarla.
È Napoli-Palermo il posticipo di domenica prossima.
Beh, ma almeno avremo una bella goleada, ci divertiamo.
In teoria sì. Ma anche stasera potremmo avere una bella goleada.
Io lo spero, se no veramente nulla ci salverà dal deserto.
La Roma va detto che non ha praticamente mai, anzi praticamente non ha mai perso l'Olimpico quest'anno, anzi le ha vinte tutte esattamente come la Juventus, quindi diciamo che la scalata appare proibitiva per quanto riguarda la formazione di Rastelli. Comunque pallone sulla sinistra, l'aggancio che arriva da parte del numero 33 del Cagliari, che presumo sia Cepitelli, perché qui mi dà dei numeri completamente sbagliati sulla pagina della Gazzetta dello Sport.
Nel frattempo buonasera,
buonasera a lei, buonasera a Torrilloni. Anzi, in realtà era il numero 33 della Roma, non del Cagliari, quindi non era il numero sbagliato della Gazzetta, ero io che avevo equivocato la squadra. Intanto Pers, vediamo uno tunnel, un presunto fallo da parte di Murru ai danni del numero 13 della Roma. È arrivato intanto l'avvocato Andrea Pezzo, che dotiamo immediatamente di cuffia.
Stavo giusto per chiedere se era tornato in Australia, visto che non lo sentivo.
No, si è anche tagliato i capelli, sembra Paletta, ma che adesso lo vedrai tra poco, Opi. Prego, la cuffia sua è questa, dottor Pezzo, buonasera. Questa è la sua cuffia, questo è il suo compenso per la serata.
Ciao.
Buonasera. Calcio in posizione per la Roma intanto da distanza importante, siamo in circa sui 33-34 metri, ricordo perché è una posizione un pochettino defilata. La battuta, il cross verso il centro, la bucano un po' tutti e la palla finisce quasi in fallo laterale, anzi togliamo il quasi, finisce in fallo laterale. Inquadrato Rudiger. Ancora la Roma adesso in possesso del pallone, De Rossi lancio in avanti a cercare non Dzeko ma Perotti, che non aggancia però il pallone che finisce oltre la linea di fondo. Si ribatterà con una rimessa a favore del Cagliari. Buonasera, avvocato.
Ciao.
Cosa?
Ciao.
Buonasera,
ciao.
Buonasera. Vedo che si è tagliato i capelli.
Sì. È il fiatone.
Sì, è il fiatone, sì.
Sì, sono stanco.
Cosa ha fatto di
grazie? Non è lo stadio oggi.
Ah, vabbè, ma era alle 12.30, sono le 20.45.
Ma è stancante andare allo stadio.
Ma cosa sta dicendo?
E si vede che è tornato a piedi e è arrivato adesso.
Ha fatto 70 km a piedi in 6 ore? Mi sembra improbabile.
No, pure non ho anche dormito.
Ah, ecco, vede. E si è stancato dormendo.
È stancante anche dormire.
Ah sì?
Sì.
Mi sembra, è una teoria interessante. Non vedo l'ora di leggere la sua pubblicazione sull'argomento. Attacca intanto la Roma, pallone sulla destra ancora.
Lo so, Alessia può darmi una mano.
Ah sì.
Stavo giusto per dire che conosco qualcuno che potrebbe confutare la teoria.
Esatto. A proposito di dormire, com'è stato poi il film ieri sera? Alla fine, più che altro, perché noi eravamo rimasti alla fine del primo tempo.
Allora, è esattamente quello che ti aspetti da quella coppia comica.
Ok.
E basta.
Parliamo di Ficarra e Picone per la cronaca.
Esatto,
non
esatto.
Sapere.
Contornata da un po' di altri bravi attori e quant'altro. Però, cioè, esattamente quello che ti aspetti. Sì. A me quel genere non è che fa smisuratamente impazzire,
sì.
Non mi è strapiaciuto. Però di per sé è un film adeguatamente divertente, ecco.
Perotti intanto ha dato la palla a Emerson, cross di Emerson deviato da un giocatore del Cagliari di testa, parata da parte del portiere del Cagliari Rafael. In panchina tra l'altro il Cagliari questa sera Biancu, Colombo, Crosta, Sau, Cadili che dir si voglia, Giannetti, João Pedro, Salamon, Antonini, lui e Faragò. Attacca la Roma intanto, Nangolana dà il pallone a Dzeko al limite dell'area di rigore, tenta di trovarsi un varco per la conclusione di sinistra, ancora Dzeko entra in area di rigore, fa tutto ottimamente, il pallone restituito da Perotti poi a un compagno, pallone che viene spazzato
però
via,
gliel'ha data con un pelo di ritardo.
Sì.
Ma Salamon è il nostro scarto.
Era Strootman per Perotti, confermo. In realtà era Strootman, ha dato l'assist, il cross intanto da parte di Rudiger, palla che esce ampiamente oltre la linea di fondo. La Roma in panchina invece ha Lobont, Alisson, Totti, Gerson, Vermeulen, Tumminello, Sec, Pellegrini, Esharawi, Paredes e Mario Rui. Eccoci qua, adesso siamo anche in video. Qualche piccolo problema tecnico, fortunatamente è stato risolto. 10:35 il corso del primo tempo, Roma 0, Cagliari 0. La rimessa in gioco affidata al Cagliari con Rafael. Cagliari che fino a questo momento in casa, come ci segnala la Gazzetta dello Sport, ha guadagnato solamente 4 punti, che è comunque un ruolino migliore di quello che ha il Palermo in casa, va detto questo.
Presumo anche delle altre due che stanno in fondo alla classifica.
Pescara ha un ruolo, mi sembra che ne abbia quattro fatti in casa.
Mi pare che Crotone abbia vinto solo la partita in, sì, a tavolino.
Sì.
Oh, non si arrabbia nessuno se io prevalentemente guardo Atlanta Green Bay, vero?
No, anzi, se ci aggiorna ci fa anche una cortesia, guardi.
Va bene.
Tanto inizia. Sì, iniziato adesso. Sta iniziando adesso. Anzi.
Sì, inizia. Devono collegarsi a momenti.
Tra poco, sì, alle 9 si collegano. Andiamo con Atlanta-Pittsburgh come finale, come Super Bowl per quest'anno? Perché, vabbè, guai sottovalutare New England, però.
Esatto.
Pittsburgh.
Guai sottovalutare Green Bay. Onestamente, io dopo la scoppola rifilata la settimana scorsa ai Cowboys, io di Rodgers ho smesso di fidarmi.
Vero, 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 anche questo. Ma giocano al Lambeau Field?
Sì.
Ah, ecco, Lambeau Field, allora Lambeau Field è importante come fattore campo. Vediamo la temperatura a Green Bay. Vero che non si gioca alle 8 e mezza, però si gioca alle 6 di sera. Vediamo il tempo a Green Bay oggi. Beh, 4 gradi, è estate, tutto sommato, contando,
sì, praticamente estate.
Contando il tempo solito che c'è a Green Bay, 4 gradi è estate. Ora della partita dovrebbero essere 3 gradi a Green Bay. Cioè, effettivamente oggi Green Bay maniche corte, allora, contando. Tu hai presente il Lambeau Field solitamente?
No, però posso dirti
Lambeau Field solitamente no, però d'inverno non è raro vedere partite a meno 10, meno 15 sotto delle fitte nevicate, più che altro.
Ci sono partite rimaste storiche come ad esempio Snowball e cose del genere.
Esatto, sì.
Posso dirti comunque che oggi allo stadio c'era gente a torso nudo.
Vabbè, l'alcol... l'alcol...
Sì, infatti abbiamo detto avranno e trovato un metodo di riscaldamento alternativo.
E non solo, aggiungerei,
ovviamente all'ombra, perché l'unico settore al sole era il settore ospite.
Comunque, sì, lo Snowball è una partita del dicembre dell'85, vinta da Green Bay contro Tampa Bay 21-0. È diventata famosa per la caduta, innanzitutto 20 sotto 0, però Fahrenheit, quindi siamo comunque intorno al meno 3, meno 4. Più che altro perché caddero 12 pollici di neve prima della partita e altri 4-5 durante la partita, con ovvie conseguenze.
E giocarono lo stesso.
Sì, ovviamente, sì.
Bene, anzi, la risposta fu: ottimo tempo da football, giochiamoci.
Sì, esatto, sì. Anche perché giustamente non c'è, diciamo, non c'è l'obbligo del rimbalzo del pallone, ovviamente, nel football, giocando di mano, ovviamente. Anzi, no, chiedo scusa, meno 20 Fahrenheit sono meno 28 in gradi Celsius. Quindi faceva caldino, direi. Era un bel ambientino tranquillo, nevicata e meno 28. Ancora intanto la Roma, stiamo un po' lasciando perdere la partita, però la Roma sta abbastanza controllando fino a questo momento il gioco. Il Cagliari non ha praticamente mai marcato la metà campo fino a questo momento, prevedibile ovviamente, perché comunque il gap tra le due formazioni è importante, come è importante il gap tra la terz'ultima e la quart'ultima.
Sì, no, la classifica per le ultime tre
sembra praticamente finita la questione a febbraio, praticamente a fine gennaio sembra già finita la questione salvezza, ma ne parleremo. Più che altro è ormai due settimane già che lo diciamo, però nelle ultime due settimane si è passati da tipo meno 7 a meno 11 a livello di, o potenzialmente meno 8 contando che il Crotone è una partita di meno, ma ce l'ha con la Juventus, quindi praticamente meno 11, pur tenendo conto del ruolino non eccezionale della Juve in trasferta. Mettiamola così.
Vabbè, ma Allegri adesso ti tira una formazione fuori dalle sue.
Sì, 4-0-6 probabilmente sarà la prossima evoluzione dello schema di Allegri.
Ha ragione chi vince.
Non metti dubbio.
Per quanto oggi.
Vabbè, ma non abbiamo giocato male oggi.
No, tra l'altro oggi abbiamo giocato anche bene.
Sì.
Ma figato perché c'era Mandzukic che faceva qualsiasi roba.
Sì, ma è un po' che Mandzukic fa.
No, cioè, infatti la partita di
è un po' che Mandzukic fa comunque. Fa molto bene. Parte la Roma, De Rossi, il pallone dato a Strootman, avanza Dzeko con due giocatori su di lui, Dzeko tenta il tunnel e gli riesce, parte Dzeko in mezzo a diversi giocatori del Cagliari, il pallone buono sulla destra, forse un po' troppo lungo per Bruno Peres, il cross di Bruno Peres verso il centro, bucano tutti e anche Perotti che buca il pallone e si mangia praticamente un gol fatto, perché era completamente solo a circa 12-13 metri dalla porta, cicca il pallone e così la conclusione della Roma non va verso lo specchio della porta. Grande occasione per la formazione di Spalletti, che rimane comunque in zona d'attacco. Questo cross è abbastanza da dimenticare per il portiere del Cagliari, Rafael, che ricordiamo nuovo acquisto della formazione della formazione cagliaritana, ex Milan Rafael, che è arrivato al Cagliari.
Ha scambiato con Storari.
Con Storari, esatto, che, adesso, Storari, che sì, è diventato tipo il secondo adesso di Donnarumma. Donnarumma di cui parleremo poi alle 23 quando andremo a ripercorrere la...
Ne parla già abbastanza la Gazzetta, che ne fa
no, nel
un
senso...
articolo al giorno.
Ne parleremo però non benissimo, eh. Vabbè che il campo finisce, il numero 19 del Cagliari. Cioè, ne parleremo non benissimo perché ieri sera, diciamo, non è stata una delle migliori prestazioni di Donnarumma. Mettiamola così. Può capitare, tra l'altro, di... ci mancherebbe ancora. Meglio adesso che in occasioni più importanti, l'ho detto anche questo. A livello di età, intendo. Ancora intanto la Roma, aggancia la parte di De Rossi. Manolas. Bruno Peres. Attimo, Bruno Peres è in avanti, ancora la Roma. Palla per Perotti, ricevuta da Strootman. Perotti tenta la conclusione. Palla di mano, calcio di punizione per la Roma. Da posizione molto molto interessante. Cartellino giallo, ovviamente se è fallo di mano da lì devi per forza dare il cartellino giallo. Rivedremo fra qualche istante più che altro il fallo di mano sanzionato a Pisacane del Cagliari, che ha preso il cartellino giallo. Vediamo. Conclusione di Perotti. Boh. Dario, tu che dici?
Aspetta, stavo vedendo una punizione fantastica dei Rooney, ma non sono ancora collegati con Green Bay, che cacchio non conviene? No, non l'ho vista, scusate.
Vabbè, non importa. Vabbè, tu giusto hai football, quindi... Aspetta che vado un attimo a vedere su... Vado un attimo a vedere su... Direttamente sul... Cos'è? Chi è? CBS o Fox che ha la partita oggi?
Non lo so, se si collegassero te lo direi.
Credo Fox adesso e CBS più tardi, ma non vorrei dire una fesseria. In America. Calcio di punizione intanto per il... No, CBS più tardi, sì, infatti, confermo. Adesso su Fox. Parte Bruno Peres, alta sopra la traversa, la conclusione da parte del numero 13 della Roma. No, si gioca... Come si chiama? Green Bay adesso. Si gioca da... Hanno battuto un kick-off. Boh, non lo so. Vedete che avranno qualche problema di collegamento, però si gioca. Aspetta che vado a prendere il o segnale della partita, eh? Un attimo solo. Non c'è il segnale della partita, è possibile? Sembra strano. Ah, eccoci qua.
Su Sky Sport 3, che dovrebbe mandare Atlanta Green Bay in diretta, stanno facendo vedere i gol della Premier League.
Si vede che hanno qualche problema di collegamento, probabilmente. Dunque io in questo momento effettivamente il segnale della gara non ce l'ho, eh. Però su NFL metteva, su NFL.com nel live metteva 14.56, quindi vuol dire che si stava giocando. Attenzione intanto a Emerson aggancia il pallone verso il centro dell'area di rigore. Parata facile da parte del portiere del Cagliari, più che altro perché era un passaggio. Eccolo qua, perfetto. Ho trovato il segnale della partita. Adesso dovrei riuscire a vederlo, in tempi relativamente brevi. Attacca intanto la Roma, il Cagliari, anzi, che ha marcato per la prima volta la metà campo da quando è iniziato il match. Sì, eccoci qua. Ho le immagini della partita adesso. Tu ancora no? Su Sky Sport 3.
No, sono sempre i gol della Premier League. Boh.
Avranno qualche problema di collegamento, probabilmente.
Ma
touchdown! No, non è vero.
Ancora mi permette di salutarla con un vada via al culo.
No, non è successo touchdown per adesso. Ancora la Roma. Pallone buono per Nainggolan che viene affossato da un avversario. Calcio di punizione in favore della formazione di casa. Battuto molto velocemente il pallone per Rudiger sulla destra. Rudiger avanza sulla linea di fondo, il cross verso il centro deviato. Nainggolan tenta una, diciamo, una sciabolata, mettiamola così, ma il Cagliari recupera il pallone. Parte il contropiede il numero 18 in maglia cagliaritana. Ancora il Cagliari che perde però il pallone, arrivato sulla tre quarti. Riparte la Roma, avanzata da parte di Perotti. Perotti avanza, si fa 40 metri di campo, il pallone sulla sinistra per Dzeko. Dzeko tenta di progredire la sua azione, viene fermato ma regolarmente secondo il direttore di gara. Riparte il Cagliari, buona la giocata da parte del numero 4 del Siena, che però si porta il pallone oltre la linea laterale, rimessa affidata alla Roma. Ancora la Roma, De Rossi, abbiamo sentito Spalletti dare istruzioni ai suoi. Ancora la Roma, siamo al limite dell'area di rigore, cross rimpallato, ancora De Rossi che va a recuperare il pallone, arretra leggermente il suo raggio d'azione.
Non c'è nessuno allo stadio, sbaglio?
Come?
Non c'è quasi nessuno allo stadio.
Vabbè, sai che a Roma le curve sono quasi sempre deserte per proteste varie alla fin fine. Comunque sì, non c'è tantissima gente. E Roma-Cagliari, anche va detto anche questo, non probabilmente una partita di grandissimo appeal. Attenzione alla Roma in area di rigore, la cross basso, non aggancia Dzeko. La Roma esce dalla, anzi scusa, il Cagliari esce dall'area di rigore. Parte ancora la formazione ospite, lancio lunghissimo sulla destra con l'aggancio che viene effettuato da parte di Isla. Isla sulla destra per Borriello. Pisacane, poi all'indietro il pallone per Cepitelli. Isla. Farias. Sbaglia il lancio Farias, riparte il la Roma, chiedo scusa, 3 contro 4 con Bruno Perez. Bruno Perez, il passaggio verso il centro, non aggancia Dzeko, il pallone esce sulla linea di fondo.
Ovviamente voleva spizzarla.
Sì, voleva spizzarla verso la porta, non c'è riuscito. E la palla esce, rimessa per il Cagliari. Messa da fondo per il Cagliari, rivediamo la giocata. Una buona idea da parte di Bruno Perez, non arriva sul pallone, arriva leggermente in ritardo Dzeko, che non devia il pallone verso la porta, e il pallone esce oltre la linea di fondo. La regia ci offre questo triplo replay dell'azione che abbiamo appena visto. Siamo a metà di questo primo tempo, 0-0 all'Olimpico tra Roma e Cagliari. Ritorna nella propria area di rigore Szczęsny. Dà il pallone poi sulla sinistra al numero 20 Fazio, ancora all'indietro Szczęsny. Fazio. De Rossi. Buono il pallone per Nainggolan sulla tre quarti, il pallone sulla sinistra ancora per Perotti. Perotti entra in area di rigore, posizione fiata, conclusione rimpallata, non riesce ad arrivare poi Nainggolan sul pallone, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa affidata alla Roma. Perotti la cross con deviazione, sarà calcio d'angolo in favore della Roma. Se ancora
Orto. Oh, finalmente su Sky Sport 3 hanno preso la partita.
Sì, sul 14-0 però hanno preso. No, sono ancora sullo 0-0. No. Sono ancora sullo 0-0. Calcio d'angolo per la Roma. Calcio d'angolo numero 2 mi sembra del match, non vorrei dire la fesseria, però vado a controllare. No, il primo calcio d'angolo del match. Cross verso il centro, la bucano tutti, l'aggancio da parte di Rudiger. Ferma il gioco il direttore di gara, forse un fallo in attacco da parte di un giocatore giallo-rosso. E si ripartirà con un calcio di punizione quindi per il Cagliari. Rivediamo. Sì, c'è un. Sì, Rudiger ha messo a terra un giocatore del Cagliari, effettivamente in area di rigore. Questa inquadratura, che è quella tra l'altro della Goal Line Technology, ci ha permesso di valutare bene quello che è successo in area di rigore. Ancora il Cagliari. Un rimpallo, riparte la formazione di Rastelli. Buono il pallone giocato da Isla, colpo di tacco di Isla addirittura. Non pensavo di. Non credevo che avrei mai visto una cosa del genere.
Io allo stadio oggi ho visto la trivela di Chiellini.
Sì. Non intenzionale, probabilmente.
Ma adesso non importa.
La trivela è nel caso di Chiellini è un cross sbagliato.
Ho vissuto abbastanza per vedere una trivela di Chiellini.
Sì, era un cross sbagliato di Chiellini. Ancora il Cagliari, però la Roma, chiedo scusa, Perotti. Due giocatori su di lui, Perotti va sulla linea di fondo, tenta di passare in mezzo a due. Ancora Isla di tacco, riesce a recuperare il pallone, difesa del Cagliari che però non libera in modo adeguato. Nainggolan poi si porta forse il pallone oltre la linea di fondo, così è, rimessa affidata al Cagliari. 25 minuti e 36 nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Roma e Cagliari.
Mm.
Che è successo, Dario? Questo...
Un secondo gol per Atlanta.
Sì. Sì.
9.30 dalla fine del primo quarto, finalmente.
Sì. Lei chi tifa in questa partita, dottor?
Ma in questa particolare partita volevo solo più su Atlanta, non ho grandi... Sono vagamente tipo di San Francisco, ma proprio così, senza grandi... Diciamo che il mio pronostico finale andava su Dallas, sì. Direi che è già bello che fumato.
No, direi di sì. Ancora la Roma intanto. Intanto anche questo secondo mi sembra non sia andato particolarmente bene, giudicando dalle immagini. Ancora la Roma. Fermato un giocatore giallo-rosso, chiedono il fallo. Non è di questo avviso il direttore di gara. Pallone tenuto anche in campo, secondo l'assistente. Ancora il Cagliari. Col passaggio all'indietro, abbastanza insensato nei confronti di Rafael. Calcio d'angolo regalato alla Roma da parte del Cagliari. Poteva anche spazzarla via direttamente da lì, invece che fare questo passaggio all'indietro abbastanza insensato.
Ha provato a dargli i testi, mi verrebbe che il
touchdown Atlanta
6-0 quindi per il
passaggio, strano shovel pass di del quarterback a Sanu Senior.
Sì. Sai che dopo aver visto il touchdown, perché io sono di qualche secondo indietro rispetto a te, poteva anche probabilmente andare dentro da solo senza fare il passaggio.
Sì, è vero, però secondo me non si è fidato.
Ha fatto bene. Fallo di mano intanto da parte di Dzeko, probabilmente calcio di punizione in favore del... Anzi, non era fallo di mano, calcio d'angolo. Quanto
sei in questo stadio?
Tanta.
Sono enormi.
Non è 9, sono le 3 del pomeriggio.
Sì, no, sono enormi gli stadi.
Ah sì, gli stadi NFL, sì. Lo stadio dei Cowboys tiene 100 e più mila spettatori, uno degli stadi più grandi e più belli del mondo, tra l'altro. Anzi, di più di 100.000, perché hanno fatto un All-Star Game lì e hanno fatto, mi sembra, 130.000 di capienza. Devo controllare un attimo. 108.713, per essere precisi. Il Cowboy Stadium, bellissimo tra l'altro di Dallas.
Famoso per il suo schermo gigante da 49, ma no pollici, eh?
No, 49 metri, per essere preciso. Esatto. Ancora la Roma. Perotti per Dzeko. Dzeko in area di rigore. Tenta di trovare un varco, tenta più di trovare un calcio di rigore in realtà qui Dzeko, ma secondo me c'è anche chiaramente il fallo, Dzeko.
Ma è un giornata assist stasera.
Non diamolo già per battuto, eh.
No, giornata sì significa.
Ah, che sta giocando bene? Okay.
Bene.
Pensavo fosse sarcastica.
No,
no. Il record è per Dallas Cowboys contro New York Giants del 21 settembre 2009, 105.000 spettatori al Cowboys Stadium. Ancora intanto la Roma.
Cioè, mi stai dicendo che neanche WrestleMania è riuscito a fare il record dalla stage?
Vabbè, il record di WrestleMania è anche abbastanza farlocco, ma detto anche questo. Bello, ecco, parlando di football, questo field goal di Nainggolan, alto sopra la traversa di un 10-15 metri.
Perché Dzeko gli ha detto, fidati di me, tira così.
Sì, ha tirato al volo praticamente su un, tra virgolette, colpo di testa da parte di Rudiger, poi è finito fuori area e poi è arrivata la conclusione. Nainggolan, altissima sopra la traversa. Pellegatti direbbe alto bisillabo di felicità, non per i giallorossi, però in questo caso.
Esatto.
Ancora la Roma. Ogni tanto parlavamo di Pellegatti domenica scorsa, ci chiedevamo dei soprannomi di Pellegatti, no? Di lunedì più che altro dei soprannomi di Pellegatti. Hanno aggiornato l'app, quindi direi di andare a vedere qualche soprannome, perché sono arrivati i soprannomi per quelli di quest'anno, per i giocatori nuovi. Tipo, per esempio, il cavallino croato Pasalic, come lo chiama Suma. Adesso un attimo che apro l'app. È stato fallo in area! E si divora il gol dell'1-0, Dzeko.
Era in posizione regolare.
Sì, la posizione regolare, almeno secondo l'assistente. Vediamo la posizione di Dzeko. Sì, regolarissima, era in gioco di mezzo metro. Aggancia di piatto Dzeko e spedisce pianino verso la porta. Facile l'intervento da parte di Rafael. Ecco, dicevamo, per esempio, per quanto riguarda la rosa di quest'anno, che soprannome ha Pasalic secondo lei, dottor Lilloni?
Pasalic,
un soprannome che ne esprime la leggerezza, diciamo, nella falcata.
Leggerezza nella falcata.
È diventato al Cagliari. Grande intervento qui da parte di Fazio.
Dunque, leggerezza nella falcata, il Bolt bianco?
No.
Dica.
Il soprannome è dato da Pellegatti, tratto da un'aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi, e qual piuma al vento?
Madonna.
Poi i nomi di quest'anno chi avete? Vangioni talmente pippa che non ha soprannome. Chi avete preso quest'anno di nuovi giocatori? Sosa è arrivato quest'anno o l'anno scorso? Non ricordo.
Sosa è quest'anno.
Che soprannome ha Sosa?
Quello scarsissimo.
Ecco.
Il principe delle maree? No,
no.
Dica, di data non ci arriverei mai.
Se le dico c'è Gigi, cosa mi dice lei?
La cremeria.
Bravissimo, la cremeria.
Ma per quale motivo?
Perché la allora, cito dall'app, nome della sua prima squadra e perché regala dolcezze ai suoi tifosi.
Ah sì? Non mi risulta, comunque.
Poi c'era... Chi avete preso quest'anno? Locatelli, ecco, per esempio. Locatelli, che soprannome...
Ma le cose per bene.
Siamo lì però, perché il soprannome è Certosino, quindi siamo lì effettivamente. E infatti la spiegazione è: Locatelli fa le cose per bene, come la pubblicità del formaggio Certosino. Che non è nella Locatelli però, mi risulta, o sbaglio. Magari lo è adesso.
Locatelli fa le cose per bene e Certosino è Galbani.
Certosino era Galbani, che poi magari è diventato Locatelli nel frattempo.
Ma non lo so.
Boh, non mi risulta però. La Padula, per esempio.
La Padula... Ha qualcosa a che fare con i volatili? Visto che...
No. Ha qualcosa a che fare con una parte del nome, quello sì.
Non lo so, vai.
Ula hop. Recito male. Gustavo Gomez, per esempio, che soprannome ha?
Gatto di marmo?
No, gatto di marmo. Ha a che fare con la stazza, effettivamente.
Dunque... Oggetto inamovibile? No.
Gustavo Gomez è grossino, no?
Sì.
Ha a che fare con un film uscito da poco, tutto sommato, nei cinema italiani.
Arrival?
No, aspetta, Arrival. No, il soprannome ha a che fare anche col fatto che l'iniziale del nome e del cognome è la stessa, GG. Il soprannome è Gigante Gentile.
Certo.
Ma anche Garrone.
Gigante Gentile nei confronti degli avversari.
Intanto ancora problemi per Fox Sport, per Fox o Sky Sport 3, perché si sono collegati solo adesso dopo anche il c'è solo la ripresa del gioco da parte di Green Bay dopo il calcio di kick off di Atlanta. C'è qualcosa che non quadra, hanno problemi,
sì. Poi di altri di quest'anno non ce ne sono, diciamo, peccato perché mancano tipo no, c'è ancora Storari, però l'avete dato via giustamente, quindi no.
Ma tanto Green Bay non si fa problemi, Rodgers si spara grande, subito con bei 30 belle 30 yard col primo lancio.
Sì.
Tanto per gradire.
Mentre intanto a Roma continua ad attaccare la Roma, ma non sta succedendo moltissimo fino a questo momento. Salutiamo intanto chi ci sta guardando da Facebook. Un attimo che abbasso l'audio perché sennò arriva in onda. Eccoci qua. Salutiamo Giuseppe Bresciani, salutiamo Marino Bresciani e salutiamo dov'è? Gianluigi Maraschi, eccoci qua. Palla per intanto per Dzeko in area di rigore, niente di fatto. Intanto mi sono dimenticato di correggere la grafica per quanto riguarda il risultato di Atalanta-Sampdoria, perché mancava il risultato di Atalanta-Sampdoria. Ha vinto l'Atalanta 1-0 nella partita delle 18. Nainggolan, Perotti, 10 alla fine del primo tempo, sempre 0-0 all'Olimpico. Meglio la Roma, che però ha bisogno di un po' più concretezza sotto porta, probabilmente, per portare in vantaggio, per andare in vantaggio, perché comunque le azioni le ha avute assolutamente la Roma fino a questo momento. Non magari un numero esagerato, però ne ha avute. Vediamo le statistiche fino a questo momento del match. I tiri in porta sono 3 della Roma, 0 del Cagliari. I tiri totali sono 5 della Roma, 0 del Cagliari. È tutto 0 Cagliari, tranne il possesso palla, ovviamente. che comunque è del 37%, quindi non eccezionale. Roma con 63% di possesso palla fino a questo momento. Ma per il resto veramente tutto zero, a parte i falli subiti, le ammonizioni e le palle perse, che sono 23 del Cagliari e 18 della Roma fino a questo momento. Oh, ci danno anche il ranking dei giocatori direttamente nella partita. 3 palle gol di Dzeko, cioè 3 occasioni da gol, chiedo scusa, per Dzeko, una per Perotti. In testa le palle perse fino a questo momento abbiamo De Sena, Pisacane e Peres e Rudiger con 4 palle perse per parte. De Rossi, pallone sulla sinistra dove Perotti è completamente solo. Il cross deviato da parte di Perotti spazza via un giocatore del Cagliari. Ancora la Roma che insiste, deve arretrare il pallone, deve arretrare più che altro la sua azione Emerson. Ancora la Roma con De Rossi, pallone in avanti, Strootman sulla destra per Bruno Peres. In area di rigore ci sono Nainggolan, Dzeko e Perotti. Il pallone non arriva a nessuno dei tre, riparte il Cagliari. Pallone buono in teoria per un giocatore in maglia cagliaritana. Recupera la Roma ancora. Fazio, De Rossi. Partita non eccezionale fino a questo momento a livello qualitativo. Piccato, una Roma
non gioca da grandissimi ritmi.
Sì. Tra l'altro attenzione, uscita da parte di Rafael che va abbastanza a farfalle, allontana male il pallone su questo cross da parte del giocatore della Roma. Pallone ancora in area di rigore, non arriva Nainggolan sul pallone, c'è un festival di colpi di testa che viene vinto dal Cagliari. Fazio allontana, ancora il Cagliari insiste. Pallone sulla destra per Borriello, che però si lamenta un pochettino. Effettivamente poteva arrivare molto prima la palla a Borriello, perché aveva preso molto bene il tempo la difesa della Roma, però si è impelagato il compagno a centrocampo e non è riuscito a dargli il pallone. Il compagno era De Sena, mi sembra, presentato in area di rigore, quasi in area di rigore la Roma, con conclusione della distanza. Corre in pallo, l'ultimo tocco è ancora da parte di Strootman, il pallone che viene messo oltre la linea di fondo per una rimessa affidata alla Roma, al Cagliari, chiedo scusa, quando mancano 6 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo e l'entusiasmo regna sovrano. 0-0. Vabbè, almeno lei sta guardando il football, è una segnatura da vista, stia zitto fino a questo momento, grazie. Fazio, colpo di testa intanto, io meglio che mi metto il football qua sul secondo monitor, almeno posso tenere d'occhio la partita. Ancora il Cagliari intanto perde palla, ancora la formazione di Rastelli
e fuori, ecco, giusto, bene.
Che è successo?
Giustamente Fox ha appena fatto in tempo a dire che come si dice, che Mason Crosby detiene il record di 23, sì. Di 23, record tuttora in corso, di 23 calci consecutivi, gol consecutivi segnati nella post-season, e lo ha sbagliato.
Buffata da parte di Fox America. Cagliari intanto in area di rigore, cross deviato, rimessa affidata alla Roma. Tutta la rimessa della formazione giallorossa, lancio lungo. Noi vi possiamo già anticipare che tra 2 settimane, nel bel mezzo di Juventus-Inter tra l'altro, noi seguiremo anche un altro grande evento in corso negli Stati Uniti in quel momento, che non è il Super Bowl, perché il Super Bowl inizierà a mezzanotte. Noi dalle 3 più o meno americane, che sono le 21 in Italia, in contemporanea Juventus-Inter, seguiremo anche una partita che ormai è diventata tradizionale nel giorno del Super Bowl, ovvero il Puppy Bowl. È una partita di football giocata da dei cucciolotti che fanno vedere su Animal Planet negli Stati Uniti, molto famosa perché fa tipo 10-12 milioni di spettatori.
Cucciolotti,
cagnolini che giocano praticamente, giocano il Super Bowl praticamente. È anche una cosa carina, perché più che altro sono tutti cucciolotti da adottare, più che altro tra 2 settimane sono tutti cucciolotti da adottare e li praticamente fanno questa partita di football con ovviamente non con i palloni ma con dei pupazzetti. Ecco. Perché purtroppo il lancio di ball non lo fanno più il giorno del Super Bowl, quindi se no avremmo visto quello. E fanculo, e anche fanculo Juventus Inter allora, visto il lancio di ball, perché non dovete sapere di cosa stiamo parlando. C'era, c'è stata per qualche anno una lega di football femminile chiamata Lingerie Football League, perché praticamente giocavano in intimo, praticamente con le protezioni, ma in intimo. E il giorno del Super Bowl facevano la finale praticamente di questo campionato. È andata anche non in Italia un anno prima del Super Bowl,
sempre allora
commentata da Bagatta, tra l'altro.
Il termine in paragone che è il torneo delle quaglie, dove
ancora basta.
Scusate, per vedere della gente mutante vanno a vedermela sotto casa.
Quanto dura il torneo delle quaglie? Quante ore?
A scelta. Fino a che rimane.
No, avvocato, il punto è quale gente in mutande.
No, sì, esatto.
Ancora dobbiamo rispiegare la roba, sì. Dario. Ormai lo sa chiunque. Sì. Pure il prete sotto casa tua, secondo me, lo sa.
Sì.
Il torneo delle quaglie è quello dove hai una donna in squadra che, se si spoglia, di rigore.
Attenzione al Cagliari, intanto in area di rigore, pallone che viene tenuto in campo.
Mi ha ucciso uno, però.
Ancora la Roma riparte con Fazio.
Però
fermato.
Tutti giù per terra.
Ma era l'amico di Gascogne che si chiamava. Era soprannominato tipo Johnny Tre Pance o qualcosa del genere.
Cinque Pance.
Cinque Pance, ecco.
Sì.
È lui che ha inventato. Jimmy Cinque Pance, eccolo qua. È lui che ha inventato questo torneo, presumo. Dati fisici entusiasmanti che girano, presumo, da quelle parti.
Ma no. Si chiama Berto, lo sai che.
Jimmy Cinque Pance Garner, soprannominato leggenda del bomberismo su chiamarsibomber.com. Perché ci sono c'è un articolo del dicembre 2015, 20 bomberate incredibili di Gascogne. Gascogne che non sta passando un bellissimo momento, l'ha detto. Adesso è diventato la Roma, colpo di testa in area di rigore da parte di Bruno Peres, che mette alto sopra la traversa. Terminiamo già con l'audio, perché c'è audio che non c'entra niente. Eccoci qua. Jimmy Five Bellies. In realtà Five Bellies non vuol dire 5 pagine, vuol dire 5 ombelichi, praticamente. Gascogne, appena approdato alla Lazio, dichiarò in perfetto italiano: tua figlia ha grandi tette, riferendosi alla figlia di Cragnotti. Il padrone della Lazio non l'ha presa benissimo, prevedibilmente, no. E non volle incontrarlo. Dobbiamo leggere questa cosa, perché ce ne sono alcune straordinarie. Al primo incontro col presidente della Lazio Cragnotti per discutere del suo oneroso trasferimento alla Lazio, non ci mise molto a dire al dirigente che gli ricordava il comico Bud Abbott, ed effettivamente non è, diciamo, una somiglianza che non ci sta, anzi. Attacca intanto la Roma, Perotti sono di fondo, il cross basso verso il centro, allontana la difesa del Cagliari. Roma che chiude in attacco questo primo tempo, un minuto alla fine, vedremo se ci sarà il recupero. Non si è perso tempo praticamente in questo primo tempo, quindi si potrebbe anche finire direttamente al 45esimo senza alcun problema. Tornando a Gascogne, prenotò una serie di sedute di lettino abbronzante dall'allora compagno di squadra del Newcastle, Tony Cunningham, giamaicano e ovviamente nero, quindi abbastanza inutili. Lasciati dato di un giocatore del Cagliari che allontana, c'è un fallo caso questo del Cagliari. Poi prima della partita Inghilterra-Norvegia, una truppa della televisione norvegese gli chiede se avesse un messaggio per i prossimi avversari. Risposta di Gascogne: fuck off Norway, non c'è bisogno di tradurla. Durante una cena prestigioso Bedford Arms Hotel, chi decise di appoggiare il suo membro eretto sulla spalla di un cliente a tavolo al fianco al suo. Questi, pensando che qualcuno gli stesse battendo sulla spalla, si girò, così la punta del pene di Gascogne era premuta contro la sua guancia. Ce ne sono altre. Non c'è recupero intanto, o meglio, sono stati tipo 5 secondi di recupero per far battere il calcio di punizione. Finisce il primo tempo all'Olimpico tra Roma e Cagliari, punteggio di 0-0. Protesta De Rossi, non so per quale motivo, comunque finisce il primo tempo. Roma in netto controllo della situazione, però ha bisogno di concretezza sotto porta, perché sotto porta fino a questo momento la situazione della formazione giallorossa non è delle più eccezionali, nel senso che ha avuto diverse occasioni, ma per errori e per, diciamo, mancanza di cazzimma, se vogliamo usare questo termine, non è riuscito a portarsi in vantaggio.
Eh sì, perché poi alla fine l'occasione l'ha anche avuta, ma sì. non ha concretizzato nulla. Cagliari poca cosa, quindi solo la Roma può
vincere. Però si sta difendendo, che sta tenendo il risultato fino sì, a questo no. momento.
Ha detto un anche pareggio sarebbe, stato, sarebbe comunque un ottimo.
Beh, il vantaggio della Roma sarebbe stato forse più meritato, guardando quello che è successo in questo primo tempo. Tra poco all'Olimpico l'intervista a Borriello.
Grazie, un Cagliari che è entrato in campo deciso, determinato, però la Roma è un osso duro.
La Roma è un osso duro, lo sappiamo, stiamo soffrendo. Sappiamo soffrire, abbiamo imparato, però la partita dura 95 minuti, quindi dobbiamo tenere ancora tenere botta, perché nel secondo tempo non sarà facile.
Hai avuto un po' di difficoltà sia in campo, eri un po' isolato, e anche qualche difficoltà fisica, un problema al ginocchio sinistro?
No, ho preso due botte, è normale, queste sono le partite quando si gioca fuori casa con le grandi squadre. Sacrificio e essere concentrati per la palla giusta.
Grazie a Marco Borriello.
Queste le parole di Borriello, i microfoni di Premium, noi ci fermiamo per l'intervallo. Alla fine dei primi 45 minuti all'Olimpico, Roma e Cagliari sono ferme sul punteggio di 0-0. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo, grazie a Dario Lilloni, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Ritorniamo tra una decina di minuti con il secondo tempo di Roma-Cagliari dall'Olimpico, ancora una volta alla fine del primo tempo, 0-0 tra Roma e Cagliari. Tra poco, ciao. Grazie.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team, presentato la Serie A Team. Bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Secondo tempo di Roma-Cagliari iniziato da 39 secondi. Vediamo se ci sono stati cambi nelle formazioni in campo, ma non mi sembra, onestamente. Allora si riparte con i 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Non tiene il pallone in campo un giocatore del Cagliari, quindi si ripartirà con una rimessa affidata alla Roma, che attacca in questo secondo tempo da sinistra a destra rispetto alle immagini televisive. Roma in campo con Szczęsny in porta, Manolas, Fazio e Rudiger in difesa, Bruno Peres, De Rossi, Strootman e Emerson a centrocampo, Nainggolan e Perotti dietro l'unica punta che è Dzeko, mentre invece il Cagliari risponde. Adesso vado un attimo a cercare la formazione, più che altro perché spesso la formazione della Lega Calcio purtroppo è sbagliata. Allenato ovviamente da Rastelli, questo non ci sono dubbi naturalmente a riguardo.
Conferma. Mentre cerchi, ti posso fare una domanda?
Anche due, prego.
Basta una, ma tutti questi cambi di musiche della Team per l'intro delle partite non sì. Ti rompono un po' le palle, visto che devi cercartelo ogni volta?
No, non è che me ne devo cercare, fortunatamente trovo già ho già il filmato già fatto, fortunatamente.
Un po' le balle perché fanno cagare.
Però devo preparare il filmato unico con la sigla, quindi sì, quindi mi rompo un pochettino le scatole. Però quest'anno hanno cambiato meno sigle rispetto all'anno scorso cambiato, contando il fatto che hanno fatto le conclusioni tanto del Cagliari che finisce fuori, dicevo, contando che hanno fatto le intro personalizzate riprese in varie città, perché hanno fatto il tour l'anno scorso per la Serie A, di promozione della Serie A, organizzato dallo sponsor del campionato, che è sempre la stessa, che è la compagnia telefonica che ormai sponsorizza il campionato da quasi 20 anni, mi sembra. Cambiavano sigla praticamente ogni 3-4 settimane ed erano rotture di scatole. Le immagini della sigla Serie A fortunatamente sono le stesse da almeno 20 giornate quasi, quindi da quel punto di vista non è male. Però visto che la canzone che hanno usato fino a domenica scorsa non c'è più, perché è cambiata la canzone ufficiale della Team nelle loro pubblicità, allora hanno cambiato anche la musica pubblicità. Dato domenica scorsa, settimana scorsa hanno fatto una cosa bellissima, cioè bellissima tra virgolette, perché le partite fino a domenica sera avevano la vecchia sigla, lunedì che c'era Torino-Milan c'era l'altra canzone, c'era questa qua che abbiamo purtroppo abbiamo dovuto mettere.
Ragioni
di sponsor, no, per l'amor di Dio, ma ci sta, per l'amor di Dio. Allora, ricevamo la formazione della Cagliari in campo con Rafael in porta, Pisacane, Cepitelli, Bruno Alves e Murru in difesa, De Sena, Taxidis e Barella a centrocampo, Isla e Farias dietro all'unica punta che è Borriello. Pillola statistica di fine primo tempo, la Roma ha concesso solamente 2 tiri al Cagliari ed è il numero minore di tiri concessi a una formazione avversaria della Roma in tutto il campionato, almeno per quanto riguarda i primi tempi. Qualche dato statistico del match, giunti a questo punto: 58% possesso palla della Roma, 42% del Cagliari. Vantaggio territoriale nettamente della Roma fino a questo momento: 96,3% contro 16,79% del Cagliari. E non chiediamoci perché faccia 113%, ma quello è un altro discorso. 96,3% contro 16,79%. Tiri in porta 2 della Roma fino a questo momento. Ecco, è il discorso che facevamo nel primo tempo. Roma che ha avuto occasioni, ma non le ha sfruttate perché comunque manca l'ultimo tocco in area di rigore. Fino a questo momento, no, avvocato?
Sì, perché praticamente la sezione migliore l'ha avuto Dzeko.
Cos'è questo urlaccio arrivato da centrocampo? Oddio! Raphael esce fuori dall'area di rigore.
Quello continua a essere Szczęsny.
È Szczęsny, chiedo scusa, ho detto una cazzata, ok. Era Szczęsny che ha fatto questa boiata gigante. Ah sì, perché giusto perché Cagliari attacca a sinistra. Nel secondo tempo. Anche perché hanno una divisa praticamente uguale. Una è gialla fosforescente, l'altra verde.
Sì.
Però effettivamente non avrei dovuto confondere. Quello sì. Attacca la Roma, pallone sulla sinistra. Scriviamo l'azione perché l'urlo non ha contribuito a spiegare. Praticamente il pallone è giunto vicino all'area di rigore occupata dalla Roma. Szczęsny ha pensato bene di uscire dall'area di rigore di parecchio, di ben 4-5 metri, e deviare il pallone di testa. Ha bucato bellamente il pallone. Fortunatamente per lui c'era un compagno che ha spazzato via la sfera. Attenzione intanto alla Roma, Peres tenta di mettere il pallone in area di rigore, però troppo corto per Dzeko. Rumoreggia il pubblico giallorosso, che comincia anche un pochettino a stancarsi di questa, diciamo, di questo non gioco da parte della Roma, che poi non è non gioco, semplicemente poca precisione in poca precisione in zona area di rigore. Parlando di poca precisione, ci eravamo lasciati con un field goal sbagliato. Com'è la situazione? Ah, 10-0 per Atlanta, vedo in questo momento. Quindi Atlanta
Praticamente sulle 10 yard Green Bay ha ridato palla. Sulle 10 yard di Atlanta, Green Bay ha ridato palla ad Atlanta con un fumble sanguinoso.
Sì. Comunque non
quindi Atlanta ora.
Comunque non giocano a Green Bay, giocano a Atlanta.
No, giocano all'Atlanta,
Allora
stadio che mi è tristemente caro.
Sì, per WrestleMania 27, una delle peggiori WrestleMania degli ultimi anni.
Allora,
ti sei poi rifatto con la 30. Attenzione intanto alla Roma, pallone che balla pericolosamente in area di rigore con un colpo di testa di Strootman, che ha tentato di far da torre per Dzeko o per altri giocatori. Non c'è arrivato nessuno, pallone che è uscito oltre la linea di fondo, rimessa affidata al Cagliari. 6 minuti e 13 nel corso del secondo tempo. Roma 0, Cagliari 0. Si scalda Francesco Totti. Vediamo se vedremo più avanti se entrerà il capitano della formazione giallorossa. Capitano storico, peccato perché ovviamente non giocando dall'inizio, il capitano in gran parte delle partite di quest'anno è stato ovviamente un altro, nella maggior parte dei casi dei rossi. Fazio, Federico Fazio, o Fabio Fazio come ha scritto Sky in una grafica di Sky Sport 24 qualche giorno fa. No, pallone intanto al Cagliari in area di rigore, attenzione, palla gola per il Cagliari, la conclusione deviata da parte del numero 17 del Cagliari. Si tratta, per essere precisi, di Farias. Conclusione deviata, calcio d'angolo per il Cagliari su un errore da parte di Bruno Peres, che ha tentato di dar palla con un colpo di tacco a De Rossi, che però non, diciamo, è stato colto di sorpresa da questa giocata abbastanza inutile da parte di Bruno Peres. Calcio d'angolo per il Cagliari, inquadrato Borriello, tenuto stretto proprio da Fazio. La battuta del Cagliari non sembra eccezionale, questo calcio d'angolo da parte di Taxidis. Ancora il Cagliari, un liscione, approfitta quasi di nuovo il Cagliari con Farias, che però viene anticipato da Nainggolan che spazza via. Difesa della Roma non particolarmente attenta in queste ultime occasioni. Ancora il Cagliari, posizione di Borriello regolare, si lamenta Manolas, probabilmente per la posizione irregolare a suo modo di vedere di Borriello, che comunque ha avuto l'azione interrotta dalla Roma. Rimessa a terra per il Cagliari, meglio il Cagliari in questi ultimi 2 minuti di questo secondo tempo. Ancora il Cagliari in zona d'attacco, la rimessa affidata a Murru, il lancio in area di rigore. Borriello credo sia nettamente in posizione di fuorigioco, ammesso che ci possa essere fuorigioco la fallo laterale, però
bisognerebbe chiedere a chi conosce il regolamento.
Rimessa ancora per Murru. Messa ancora in corsa da parte del numero 29. colpo di testa da parte di De Rossi, ancora Muro, aggancia, travolge Nainggolan, botta alla schiena per il numero 4 giallorosso, sarà calcio di punizione per la Roma, stretta di mano comunque tra i due, intervento non cattivo, tentato di andare pallone, sul pallone Muro, ha travolto però nel farlo il numero 4 della Roma, giusta la concessione del calcio di punizione per la formazione giallorossa. Si fanno sentire i tifosi giallorossi, ma la sostanza del match fino a questo momento non cambia, anzi negli ultimi 120 secondi meglio il Cagliari, si rimane sullo 0-0 all'Olimpico tra Roma e Cagliari, con un punteggio che se sarebbe se rimanesse questo fino alla fine della gara sarebbe, comporterebbe una grande occasione persa dalla Roma, però ovviamente c'è tutto il secondo tempo per la formazione giallorossa per eventualmente portarsi in vantaggio e vincere anche questo incontro. Stesso ovviamente vale per il Cagliari. Peres, Bruno Peres controlla il pallone, lo dà poi indietro a De Rossi. De Rossi sulla sinistra per Stroppmann, Rudiger, Perotti, Bruno Peres. Ah no, Bruno Peres è a destra. Ancora Perotti, Rudiger, il cross verso l'area di rigore, l'aggancio di Dzeko, la palla in rete, il vantaggio della Roma al decimo del secondo tempo, il gol realizzato da Dzeko, posizione regolare dell'attaccante bosniaco, il 14° gol in campionato per il giocatore della Roma. Rastelli se la prende con non si sa chi, rivedremo tra poco l'episodio. Posizione regolare, mi sembra, di Dzeko.
Sì, sì, regolarissimo.
Eccolo qua. Aggancia Dzeko in area di rigore sull'assist da parte del compagno. Il cross. Aggancia Dzeko, palla in pre-gol. Per la gioia dei tifosi della formazione giallorossa. Mm. 1-0 per la Roma, quindi al decimo del secondo tempo. Vedremo come evolverà questo match. Cambiato il punteggio quindi all'Olimpico, avevamo detto che sarebbe stata un'occasione persa per la Roma un'eventuale non vittoria contro il Cagliari. Puntualmente dopo un minuto hanno sbloccato la partita i giocatori della Roma, attenzione però al Cagliari, buona questa azione in contropiede da parte della formazione in maglia bianca quest'oggi, non tiene il pallone in campo la Roma, rimessa laterale per il Cagliari, ma comunque applausi del pubblico perché comunque si è trattato di un'ottima azione.
Touchdown Atlanta Falcons.
Rischia di andare via questa partita.
Touchdown diretto da Brian, il quarterback, che a differenza del primo ha deciso di correre direttamente lui, si è fatto le sue belle 20 yard.
È buono, dai.
E si è andato a tuffare in end zone.
Ancora il Cagliari intanto, pallone che esce. Calcio d'angolo per il Cagliari da buona posizione.
Inquadrato al running back dei Packers che ha perso il pallone causando il fumble che ha portato da un possibile touchdown di Green Bay a uno di Atlanta. Il suo viso diceva più di mille parole.
Sì. Angolo per il Cagliari in area di rigore. Pallone vicino all'area di rigore, adesso l'aggancio da parte di Isla, quasi sulla linea di fondo. Isla tenta il cross, lo trova di sinistra in area di rigore. Tenta di andare alla colpo di testa a Borriello, viene anticipato. Ancora la Roma che adesso riparte in contropiede. Pallone sulla sinistra, c'è Nainggolan che si stava per liberare, recupera palla la Roma con un fallo laterale.
Vedi qual è il bello delle partite in diretta del football, che ci sono talmente tante pubblicità che posso vedermi tranquillamente anche un po' di Roma Cagliari.
Ma è meglio la pubblicità del football, mi sa, eh?
No, abbiamo visto
un gol.
Adesso abbiamo visto un gol, però.
Detto bella lotta.
Adesso abbiamo visto un gol, però. Sampdoria che con questo gol subito. No, scusate, una cazzata. Cagliari, sì, no, perché mi sono incarato con la classifica, non per altro.
Siamo lì, eh.
Cagliari ha 27 punti in questo. Anzi, 26, credo, in questo momento. Sì, infatti, confermo. Cagliari torna a 26 a pari punti con il Bologna. La sconfitta di ieri con Napoli è stata sanguinosa per il Milan, perché ha perso due posizioni in classifica. Perché è stato superato dall'Inter che oggi ha vinto con il Palermo e dall'Atalanta che oggi ha vinto con la Sampdoria.
Con una partita in meno.
Sì, vero, con una partita in meno. Naturalmente. ancora il Cagliari, tenta di ripartire, un pochettino più propositivo il Cagliari in questo secondo tempo, anche prima purtroppo per loro del gol subito, gol numero 14 in campionato, lo ripetiamo, di Edin Dzeko, giocatore completamente rinato rispetto alla scorsa stagione. È sicuramente uno dei, diciamo, degli artefici principali anche di questa ennesima buona stagione della Roma. Perotti, la cross sul centro, Dzeko viene anticipato questa volta all'ultimo prima che possa toccare il pallone di testa, pallone ancora in area di rigore, però esce il Cagliari dalla propria area. Cagliari tenta di ripartire adesso, Roma un po' sbilanciata, vedremo se ne approfitterà la formazione cagliaritana. No, il lancio troppo lungo, non ci può assolutamente arrivare Borriello e quindi la palla viene bloccata da Szczęsny, che poi la dà a un compagno, ancora la Roma in sulla sinistra. Quarto d'ora del secondo tempo, si dice forse una spinta, un giocatore giallorosso, però si butta
anche perché
è ah no, è andato avanti, ha fatto quattro passi prima di cadere, c'era la spinta probabilmente, ma è caduto un'ora e mezza dopo. Il cross di Bruno Peres, non arriva allo stacco di testa di Dzeko, che tocca il pallone, ma lo tocca anche un giocatore della Cagliari, probabilmente tiene il pallone in campo intanto Perotti. Perotti, tu per tu con un avversario, quasi sulla linea di fondo, non trova il calcio d'angolo, anzi il pallone viene recuperato dal Cagliari. Ancora il Cagliari che adesso insiste. Pallone sulla destra. Decide ancora una volta il gol di Edin Dzeko fino a questo momento. 1-0 per la Roma. Al quarto d'ora passato da 10 secondi in questo secondo tempo. Lancio lungo che viene recuperato da Emerson. Rudiger, Nainggolan, Perotti. Vedremo se ci saranno cambi anche nelle due formazioni in questa seconda frazione di gioco. Non mi pare di vedere nessuno già pronto al cambio vicino alla postazione del quarto uomo. Bruno Peres intanto aggancia il pallone. De Rossi, Rudiger, Emerson contro Pisacane. Nainggolan in area di rigore, pallone sulla sinistra ancora per un giocatore in maglia giallorossa. Il cross verso il centro, non arriva Dzeko perché il pallone è troppo alto. Palla sul fondo, rimessa per il Cagliari. Roma 1, Cagliari 0. 16 minuti 10 nel corso del secondo tempo. Qui vediamo ancora la giocata di prima. C'è da rivedere più che altro quell'abbraccio di De Rossi nei confronti del giocatore avversario, che viene abbastanza affossato da Dzeko. Bisogna vedere se c'è una trattenuta tra di tutte e due o se è Dzeko che butta giù il giocatore del Cagliari. Giudicata comunque regolare dal direttore di gara, ovviamente, una situazione di questo tipo. La posizione di Dzeko a livello di fuorigioco non è stata mai messa in dubbio. In posizione
non cantava una forza Shine, ma sembra.
No, non credo, sai.
È come quello che fanno la Gorà, è uguale, sì. Uguale.
Vabbè, come se l'aveste inventato voi, sto coro. Si fa da 80 anni, probabilmente.
Sì, no, per carità. Ci sono ben altri cori che sì. Abbiamo più o meno introdotto noi.
Se vai a cercarlo, mi sa che se andiamo a cercare nella storia, probabilmente trovi anche un Forza Duce Ale Ale o qualcosa del genere. Se andiamo storia, esatto. Pallone buono in area per Dzeko, che però non tocca il pallone, ma è in posizione irregolare.
Ma guarda, l'ha presa 9. Di faccia, mi pare.
Sì, non l'ha presa effettivamente di testa, l'ha presa più caldo di volto il numero 9 della Roma, che infatti si tocca il naso. Vediamo la sua posizione irregolare con la gamba sinistra, effettivamente. Gamba destra, scusa. E più avanti, poi l'aggancio non è dei migliori da parte di Dzeko, sfuma l'azione, ma era già sfumata più che altro per la posizione irregolare del numero 9 giallorosso. Stavo guardando più che altro le squalifiche di Coppa Italia per vedere se c'è qualcosa in vista di Juventus-Milan, ma no, non c'è assolutamente niente. Tanto Strootman sulla destra per Bruno Peres. Più che altro c'è una squalifica importante di Coppa Italia per la Fiorentina, perché Zarat ha preso tre giornate per per quella leggera, per quel calcione che ha rifilato il giocatore del Chievo a palla lontana. Nainggolan intanto con la conclusione della distanza, palla alta.
Capirai, è Zárate, non è che
una giornata per Barreca, per Barreca e Radovanovic. Scusa?
Mi pare lo stiano addirittura per vendere Zárate.
Sì, sì, girava voce effettivamente che potesse essere un giocatore in in uscita nel mercato di gennaio. Mi ha detto che non ci sono molti giorni di disposizione, ce ne sono 9 per chiudere una trattativa, perché siamo già a 2/3 del calciomercato, che se non ricordo male chiude il lunedì, no, chiedo scusa, chiude martedì prossimo alle ore 23, se ricordo bene, e poi se ne riparlerà da luglio praticamente. Ancora la Roma. Il fuoco del Cagliari si è un po' arrestato negli ultimi minuti. L'ha fatto bene fino al gol, poi più che altro buono atteggiamento, però a livello di azioni pericolose non ne abbiamo praticamente
visto. Sì, più che altro il gol ha tagliato le gambe perché erano ripartiti bene. Subito il gol.
E parte adesso il Cagliari, Barella che tocca forse il suo primo pallone dell'intero match.
No,
scherzando, però si è visto pochino effettivamente, sì, rispetto a
un cognome così, voglio dire, lo puoi pretendere.
Vero anche questo.
Gli suggerisce insomma come passi le sue serate.
Fischia il direttore di gara, c'è un cambio nel Cagliari, entra João Pedro ed esce il capitano con il numero 4 De Sena. Fascia da capitano che è passata, a forse Taxidis, possibile?
No,
lo vedremo dopo. Ancora la Roma, Bruno Perscia all'indietro. Queste urla belluine che sentite sono di Rastelli. Colpo di testa intanto da parte di Murru, pallone in fallo laterale. Rudiger controlla il pallone, c'era già anche pronto Szczęsny eventualmente a bloccare la sfera. Parte da Roma sulla sinistra, Emerson, De Rossi, Rudiger, ancora Emerson, viene fermato, azione non proprio limpidissima a livello di diciamo di qualità, a livello di lucidità. Recupera il Cagliari, avanza la formazione di Rastelli, lancio lungo a cercare Borriello. Borriello si porta il pallone in area di rigore, fa secco un avversario, ancora il Cagliari, Isla per Borriello, vertice destra dell'area di rigore, gira su se stesso il numero 22, ancora Borriello. Borriello dà ancora il pallone a Barella. Barella dà un pallone sulla destra a un suo compagno. Cagliari con 7 giocatori in zona d'attacco guadagna un calcio d'angolo la formazione ospite, che ricordiamo da poco ha effettuato il primo cambio, è entrato João Pedro al posto di De Sena. Dato il rumore, dato il numero delle persone coinvolte, che avevo i tifosi del Cagliari, quelli che abbiamo sentito
sì,
in sottofondo in questo momento, il numero di tifosi presenti 7 probabilmente. Angolo per i Cagliari, non ci arriva nessuno. Cagliari che rimane in zona d'attacco comunque. Cagliari tutto nella metà campo della Roma in questo momento. Roma tutta nella propria metà campo, ovviamente a difendere, tutto quasi nella propria area di rigore, anzi a difendere la porta occupata da Szczęsny. Il rinvio da parte di Gabriel. Colpo di testa da parte di Manolas, la parata da parte di Szczęsny che rimette il pallone in gioco. Rudiger, Nainggolan, pallone all'indietro, recupera il Cagliari con un rimpallo, attenzione a Borriello, conclusa una deviata qui, forse troppo precipitoso Borriello,
anche perché stava
poteva aspettare, ancora 2-3 secondi,
aveva spazio per un paio di metri almeno.
Sì. È distanza, arrivando da dietro forse poteva anche, non è sbagliata la conclusione, perché stava arrivando il giocatore della Roma,
ma stava arrivando,
se lo sarebbe trovato davanti con un secondo di attesa. Angolo per il Cagliari, colpo di testa lontano dalla porta da parte di un giocatore in maglia bianca, quindi si riparte con una rimessa dal fondo quando siamo al 24esimo del secondo tempo all'Olimpico. Roma 1 Cagliari 0, gol realizzato da Dzeko al decimo del secondo tempo. Il rinvio arriverà tra poco da parte di Szczęsny, colpo di petto di un giocatore in maglia cagliaritana. Ancora la Roma adesso che recupera la sfera con Nainggolan, lancio in avanti e pallone che verrà tenuto in campo, pensavo lo facesse uscire da parte di Rafael. Praticamente anche abbastanza inoperoso questa sera Rafael, gol a parte alla fin fine, parate non mi pare ne fatte tantissime. Attenzione alla Roma però con Perotti che recupera il pallone, Perotti in area di rigore, Perotti il tiro, la parata da parte di Rafael, prima bello grande intervento da parte di Rafael che evita il gol dell'1-0 da parte del 2-0 scusa da parte della Roma.
Sì, anche perché avrebbe tirato sul palo, quindi non avrebbe fatto bella figura per entrare il gol lì.
No, vero anche questo. Bello, vediamo che sei qui chiunque tu sia. Angolo per la Roma, però ti batte verso il centro, colpo di testa di un giocatore in maglia bianca ad allontanare. Ancora la Roma, Nainggolan, parte il Cagliari, Borghiello, la progressione da parte del numero 19 della formazione cagliaritana, ovvero Pisacane. Farias tenta di dare il pallone in avanti, lo dà troppo forte. Ancora la Roma, Nainggolan, lancio lunghissimo di Nainggolan a cercare Dzeko, colpo di testa di un avversario, recupera però il pallone Dzeko che va avanti praticamente da solo dalla sinistra. Dzeko tenta di fumarsi un giocatore della Cagliari che gli concede però un calcio d'angolo. Quindi vediamo il lancio molto buono da parte di Nainggolan e poi la chiusura che qui è arrivata da parte di Cepitelli che ha messo il pallone in calcio d'angolo per la Roma. E l'angolo, tra l'altro, numero, vediamo un pochettino, numero 4 di questa partita per la formazione, anzi numero 5, scusa che mi ha aggiornato il dato, numero 5 i corner fino a questo momento per la Roma, ne ha battuto di 4 Cagliari. Sarà De Rossi a battere il corner, la battuta verso l'area di rigore, colpo di testa, fallo, più che altro fallo. Carica i danni dell'estremo difensore del Cagliari. Lo rivediamo. Aveva appena andato via la palla. Sì, effettivamente. È stato sfortunato per la tempistica. Cambio nel Cagliari. Entra Sau ed esce il numero 17 Farias. Secondo cambio quindi per la formazione del Cagliari. Quando siamo giunti al 27esimo del secondo tempo. Ne mancano 18 di minuti alla fine più recupero. Per la Roma Dzeko non trova compagna a cui dare il pallone, vale indietro su Peres, Nainggolan, ancora Dzeko, De Rossi, Perotti, ancora la Roma insiste, De Rossi, il cross verso il centro non l'aggancia nessuno a parte un difensore del Cagliari che allontana. Tiene il pallone però la Roma, Rudiger, De Rossi, ancora la Roma che insiste, predilezione per il cross dall'ala come abbiamo visto da questa grafica di Sky. Lancio lungo sulla sinistra, ancora la Roma che insiste, stessa palla della Roma che non penetra particolarmente nell'area del Cagliari, Cagliari si difende, pensavamo sarebbe stata una partita molto più facile per la Roma a livello più che altro di numero di gol segnati. Pensate, seguiamo la prestazione della Roma, il pallone per Emerson in area di rigore, la conclusione del gol, il raddoppio della Roma, posizione di Dzeko da rivedere, non esulta, quindi probabilmente posizione irregolare, vediamo. Sì, nettissima la posizione di Dzeko, quindi non viene concesso il gol del 2-0. Continua a scaldarsi Totti, sarà calcio di posizione per il Cagliari, quindi annullato il gol della Roma. Dicevamo, faceva fatica la Roma ad arrivare in area di rigore, abbiamo visto adesso che comunque con un po' di impegno alla fine la Roma può anche arrivare in area di rigore. Certo, era una posizione di fuorigioco questa,
anche
però
è già arrivata la Roma,
non conclude, cioè ripeto, pensavamo una partita più facile per la Roma dal punto di vista del punteggio, quantomeno solo 1-0, partita tutto sommato tecnicamente ancora in bilico, anche se la Roma sta giocando nettamente meglio rispetto al Cagliari fino a questo momento.
È un po' come la partita, l'ho vista, presumo, la partita dell'Inter oggi contro il Palermo.
Sì, esatto, è stata, anzi l'Inter era forse dominato ancora di più rispetto alla Roma, però anche lì oggi l'Inter l'ha sbloccata soltanto dopo 70 minuti. Ecco, parlando invece di partite che mi sembrano abbastanza anche queste dominate, direi che Atlanta, anche se 17-0 è ancora recuperabile volendo, sta facendo più o meno lo stesso con Green Bay. Dario,
ma quanti vuoi servizi?
Sì, abbastanza, vai, devo, sì, dire, in questo momento ha il pallone Green Bay, però finora Atlanta ha avuto più occasioni e l'ha sfruttata, Green Bay specialmente una l'ha buttata via in modo sanguinoso. Vediamo Rodgers, che intanto, no, niente,
attenzione alla Roma intanto vicino al pallone sulla linea di fondo, cosa che non arriva. Ma sai qual è la vera bellezza del football, Dario? È vedere i ciccioni che corrono. I giocatori di football. Attenzione, intanto la Roma che si mangia il gol del 2-0 con Bruno Peres. C'è stato un colpo di testa probabilmente da parte di Dzeko, la respinta da parte del portiere del Cagliari, e poi è arrivato per il tap-in Bruno Peres da due passi, ma messo incredibilmente fuori. Vediamo la posizione. Sì, colpo di testa di Dzeko, poi Bruno Peres si trova praticamente solo a un metro dalla porta, spara incredibilmente fuori. È vero che il portiere gli stava coprendo l'angolo, e però da lì devi assolutamente segnare. Grande occasione per la Roma al 31esimo del secondo tempo.
E altro sec preso da Rodgers, sera taccia, eh?
Sì. L'ho detto, la gioia del football è vedere che i giocatori, quelli tipici da football, quelli particolarmente in carne, che comunque servono ovviamente giocatori di stazza, che però quando corrono per ovvi motivi sono abbastanza lentini e fanno abbastanza ridere anche.
Poi
non glielo vai a dire in faccia, perché ti danno una papagna, sei sulle 40 yard e ti trovi sulle 10 praticamente dopo una papagna.
Provate a avere un manto da 130 kg lanciato a piena velocità che vuole la tua morte.
Eh beh, certo,
che urla ti ammazzo, sì. Ma così è solo perché è il suo lavoro, mica, sì, peraltro.
E non stiamo esagerando, ti urlano davvero ti ammazzo, cioè perché il trash talking,
sì,
nell'NFL è di livello particolarmente alto. Ancora il Cagliari adesso che tenta di ripartire dalla propria difesa. Poi ovviamente la notte del Super Bowl. Tu Super Bowl lo guardi in diretta? No, lo guardi la sera dopo il Super Bowl, probabilmente. Lo guardi...
Sarà un problema, perché la sera dopo io non potrò essere a casa per vedere le prove in teatro, quindi ho il grosso problema di capire quando cacchio lo guardo.
Sì. Il problema è anche di resistere agli spoiler, che sarà particolarmente complicato.
Sì, è una battaglia molte volte persa in partenza,
Sì. Specialmente per il Super Bowl, per i Championship magari è già più che tiro più facile, se vogliamo.
Esatto, perché il Super Bowl ne parlano praticamente tutti, quindi devi praticamente isolarti dalla radio.
Anche gente che normalmente non guarda football.
No, è vero. Isolarti dalla radio, dai giornali, da Facebook, da tutto, e sperare che qualche stronzo di collega in ufficio non se ne esca. Oh, ma hai visto che ha vinto?
O magari non sentirlo alla radio, cioè, che può capitare.
No, infatti dico isolarsi da tutto e sperare che qualche collega... Io ricordo qualche anno fa un Super Bowl vinto dai Patriots.
Sì.
Che non la vidi la notte... Evitai tutto quanto, evitai radio, giornali, social network, evitai qualunque cosa. Arrivai fino alle 6 di sera della giornata in ufficio.
Sì.
Mentre stavo per andarmene, salta dentro un mio collega. Oh, ma hai visto che ha vinto New England? Ma che cazzo! Volevo menarlo.
Dai, quest'anno sarà Alessio a spoilerarti il Super Bowl.
La vedo difficile, fortunatamente.
Le diciamo il risultato noi prima, faremo in modo che sia lei poi a dirti il risultato.
Mi vuole troppo bene.
Sì. Tanto vediamo un'azione concitata con un fallo di mano commesso forse da un giocatore del Cagliari. Si è ripartiti comunque, calcio in posizione per la Roma, pallone fuori, rimessa laterale affidata, credo, probabilmente alla formazione allenata da Spalletti, che sentiremo poi in conferenza stampa più tardi, perché la conferenza stampa di Spalletti ogni tanto regalano magie. Attacca il Cagliari. Esiste ancora il Cagliari. Lancio lungo a cercare il numero 10, Gio Pedro, che probabilmente è anticipato. Roma che non ha effettuato cambi fino a questo momento. Siamo al 35esimo della ripresa, non ci sono stati cambi. Attenzione alla Roma. Anticipato all'ultimo intanto un giocatore della Roma, che era Bruno Peres.
1.50 dalla fine del secondo quarto, Aaron Rodgers decide di lanciare lunghissimo e viene intercettato.
Lancio dell'area Maria un po' troppo in anticipo. Cambio intanto della Roma. Entra El Shaarawy. Ed esce il numero 8 Perotti. Ho rivisto la situazione, mi sa che il pallone ha toccato terra prima di finire tra le braccia del giocatore di Atlanta.
No, non ha toccato terra, però diciamo che non ha potuto riportarlo perché l'attaccante di Green Bay l'ha toccato mentre era per terra. Bello che, certo, che se tu lanci e il tuo ricevitore ti dà le spalle e corre verso l'area di meta mentre il difensore guarda verso di te, chi la prende?
Era comunque ampiamente in terra nel momento in cui ha perso di 300, quindi no, non poteva proseguire. Bella questa espressione di un tifoso di Green Bay, entusiasta più che altro.
Guarda.
Delle procedure. Cambia ancora nel Cagliari intanto, esce con il numero 19 Pisacane ed entra con il numero 16 Farago. La rimessa era per la Roma. Ultimi 9 minuti di questo secondo tempo. Ancora la Roma con Rudiger. Noterà dottor Villoni il silenzio dell'avvocato.
Perché? Perché è tifoso di Green Bay?
No, è andato un attimo a toilette. Quindi.
Ah, bene.
E quindi è particolarmente silente per ovvi motivi, non c'è proprio in studio in questo momento. Ancora la Roma fermato, anzi abbattuto a fucilate El Shaarawy, cartellino giallo per il numero 23 Ceppitelli, secondo ammonito del match. Un match molto tranquillo fino a questo momento dal punto di vista disciplinare. Credo anche il numero di falli sia piuttosto basso, infatti solamente 16 falli commessi fino a questo momento in 82 minuti di gioco. Partita molto molto tranquilla. Punteggio che è sempre di 1-0 per la Roma. Calcio in posizione per la formazione giallorossa. Ecco, parlava giusto di lei, avvocato. Immagino. Riprende la cuffia. Calcio di zona per la Roma, 7,5 più recupero alla fine del match. Il tiro cross, la parata da parte di Rafael. Nainggolan poi dalla distanza, allontana Rafael ancora. Bravo qui il portiere del Cagliari a distendersi sul suo palo e allontanare il pallone. Pallone in fallo laterale, rimessa per la Roma. Rivediamo la conclusione di Nainggolan. Bravo Rafael. Tiro che è passato anche sotto le gambe di un giocatore del Cagliari, per la precisione il numero 28. Si tratta di numero 29, Murru. È passato sotto le gambe il pallone, poteva trarre in inganno il portiere del Cagliari, non è stato così. Ancora De Rossi intanto in area di rigore. De Rossi sulla linea di fondo, il cross sul secondo palo. L'aggancio da parte di El Shaarawy, ancora la Roma. Strootman, El Shaarawy sulla sinistra il pallone per Emerson, il cross verso il centro, colpo di testa di Dzeko, traversa e palla che esce, traversa della Roma con Dzeko, vicino ancora la Roma al gol del 2-0, però sfortunata qui in questo caso la formazione giallorossa, prende la parte alta della traversa Dzeko e il pallone esce. Rivediamo ancora la giocata, cross di Emerson, colpo di testa di Dzeko,
portiere mi sembra che ci fossero,
vediamo se c'era, era stato scavalcato dal pallone, però va anche detto, se andava sotto la traversa probabilmente entrava, sai, vediamo, non è molto chiara l'immagine da quel punto di vista. Comunque palla che prende la traversa ed esce, grande occasione per la Roma quando mancano 6 minuti più recupero alla fine. Mentre invece a Atlanta siamo a 24 secondi dalla fine del primo tempo, sempre 17-0 per la formazione di casa.
Continua a dominare senza particolari problemi in questo momento.
Hanno anche la palla, credo, no? Hanno ancora un time out, sì. Quindi volendo, anche se riuscissero anche ad avvicinarsi. Sono a 14 yard dal touchdown. Ho visto,
sì.
Bene. Mm. Male che vada, allora non fa gol. Anche detto questo.
Ah, sì, sicuro.
El Shaarawy.
Punto, tanto con 24
almeno,
secondi dalla fine del secondo tempo.
Del
tempo è,
sì, vai.
È un giro gratis praticamente.
Sì, a meno di cataclismi, almeno 20-0. Se non addirittura 23-24. Sì. 24-0 chiuderebbe abbastanza la partita. 20, no, però quasi. Ancora intanto il Cagliari quando mancano 4.50 alla fine del match, più recupero, sempre 1-0 per la Roma, sempre gol di Dzeko al decimo del secondo tempo. Dzeko che ha anche preso una traversa, direi che migliore in campo questa sera ancora una volta Dzeko, direi, comunque, perché
sì,
comunque ha seminato il panico, esatto, ha seminato il panico nella difesa del Cagliari anche questa sera. Ancora il Cagliari che insiste. Già la terza volta che comunque concedono tanto spazio al running back, anche in questa azione l'ho visto adesso.
Era Ryan in realtà.
Ryan, sì, di Ryan. Vabbè, però era quello che aveva la palla proprio in quel momento. Anzi, il quarterback, scusa, non running back, una cazzata.
Sì.
Però già, è già la terza azione che comunque fa così.
Esatto, di cui una direttamente un touchdown, peraltro.
Esatto. Quindi se è buttato poteva anche forse chiudere il down direttamente.
Ma c'è andato vicino, però
sì,
giustamente a quel punto ha preferito non rischiare la vita.
Sì, mancano tipo 5 yard alla fin fine, quindi
sì.
È di fatto un
secondo e uno,
però è come se fosse un secondo gol praticamente.
Sì, praticamente
dato,
sì.
Dato piccato anche il tempo che rimane. Proviamo però a seguire Roma Cagliari con un occhio anche su Green Bay Atlanta. Punizione per il Cagliari, siamo vicini all'area di rigore, linea laterale, cross verso il centro, allontana però la Roma. Nainggolan, rimpallo, guadagna fallo laterale della Roma. Tra una voce in cuffia, probabilmente proveniente da Brodocampo. Cambio della Roma, extra Paredes. Ed esce Nainggolan. Ecco, adesso 7 secondi. Che si fa? Spike o si tenta il touchdown o si va col field goal? Tu cosa faresti?
Io hai due
il
down
tempo,
comunque,
il tempo per
col quarto ti fa il field goal.
Ma il tempo per due azioni, 7 secondi, non ce l'hai mica, mi sa.
No, ci provano.
Ci provano? Ok.
Sì. Perché hanno fermato il tempo.
Mm-hmm. No, non è
che touchdown!
Eccolo là. E io lo vedrò tra qualche istante. Ancora la Roma intanto che tenta di uscire dall'area di rigore. Possesso palla nettamente a favore della Roma, 58% contro 42.
Gran presa di Julio Jones,
sì,
è rimasto con entrambi
i piedi dentro. Al limite, è già tipo la settima, mi sembra, presa di Julio Jones. È uscita la statistica poco prima.
Uno
dominio,
e due.
Dominio incontrastato di Atlanta, 23-0. Sì. La possibilità di andare sul 24 adesso con il... con il calcio addizionale sono praticamente 3 touchdown e un field goal. Sì, nettamente in campo, tra l'altro, con la seconda gamba rimane proprio al limite. Ammonito intanto Barella nelle fila del Cagliari. terzo ammonito del match, anzi quarto ammonito del match, chiedo scusa, perché era stato ammonito anche Manolas nella Roma, oltre che Pisacane e Cipitelli. Uno e mezzo alla fine del match, più recupero, 13 occasioni da gol a 3 per la Roma, 9 tiri in porta a 1 per la Roma, però solo 1-0, una traversa colpita dalla formazione giallorossa, tutto con Dzeko. Lezioni importanti di questo primo tempo. Strootman, la scivolata di un giocatore della Cagliari, la palla resta al limite dell'area di rigore, Dzeko dalla distanza, la respinta di un difensore della Cagliari, ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero. Presumo stiano rivedendo il touchdown a livello di...
Sì, come sempre.
Di official decision. Perché c'è il dubbio sul secondo piede, mi sembra, no?
Ma in realtà i touchdown sono praticamente sempre revisionati, salvo casi rari, per cui tante volte il review è una questione anche d'ufficio.
Sì, sì. Negli ultimi minuti mi sembra che sia... Non ci sia neanche il challenge, se sono proprio il ricorso ufficiale dall'alto. In questo caso.
Confermato.
Confermato, quindi si va sul 23-0. Attenzione al Cagliari, un rimpallo che favorisce la formazione giallorossa, formazione rossoblu, sarà calcio d'angolo, credo, o fuori gioco. Non ho visto bene.
Credo fuori gioco.
Sì. Ho visto l'arbitro alzare il braccio, non ho visto se indicasse il corner o meno. Vediamo l'entità del recupero. Posizione di fuorigioco, effettivamente. Sì, infatti, posizione di fuorigioco. 3 minuti di recupero. Vita 3 minuti il fischio finale da parte del direttore di gara. Che tra l'altro non abbiamo nemmeno nominato. È il signor Guida. Gli assistenti. Ecco, adesso si perderanno un attimo, 30 secondi. Entra Vermeulen nella fila della Roma ed esce il numero 44, Manolas. Che è sto casino? Dario,
sono io che armeggio. Okay. Dai, hanno fatto casino tutta la sera.
Lentamente Manolas si avvicina alla linea laterale per il cambio. Ha preso un colpo. Entra il numero 15 Vermeulen. Si è fatto male probabilmente Manolas poco prima. Dicevamo che l'arbitro è il signor Guida, gli assistenti Tasso e Valeriano, il quarto uomo è il signor Di Vuolo. Gli addizionali sono Pairetto ed Abyss. Non abbiamo ancora designazioni per quanto riguarda la Team Cup, probabilmente arriveranno domani, perché il primo quarto di finale è in programma martedì sera alle ore 20:45, Stadio San Paolo di Napoli, Napoli-Fiorentina, poi mercoledì sera invece il secondo quarto di finale dallo Juventus Stadium di Torino, Juventus-Milan. Ennesima sfida tra le due formazioni di questa stagione, che sono già affrontate per, sarà la terza partita già tra Juventus e Milan, contando la gara di andata di campionato vinta a San Siro dal Milan per 2-1 e la partita di Doha finita in parità dopo 120 minuti tra Milan e Juventus, vinta poi dal Milan ai calci di rigore. Milan che si è portato a casa la Supercoppa italiana. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco ufficiale all'Olimpico, si andrà probabilmente avanti per un 30-40 secondi, anche perché il cambio di Manolas è stato particolarmente lungo, quindi si andrà avanti forse fino a 48-30. Peres, Roma che chiude comunque in attacco, sempre in vantaggio per 1-0, decide il gol di Dzeko fino a questo momento. Allontana Rudiger, Bruno Peres sulla linea di fondo, va vicino alla bandierina Bruno Peres, il gioco di gambe è molto buono, la parte numero 13, poi viene abbattuto un giocatore della Roma, si tratta di Strootman, chiede scusa Joe Pedro, l'intervento è stato effettivamente duro, infatti il rosso diretto ci sta tutto, secondo me il rosso diretto per Joe Pedro, intervento molto duro da parte di Joe Pedro, no, magari non cattivo, però è arrivato veramente in ritardo, veramente molto duro. Cartellino rosso per il Cagliari che finisce in 10, quindi altro tempo da perdere. Il calcione è stato particolarmente violento, mi sembra. Protesta Rastelli, ma secondo me l'intervento è assolutamente da cartellino rosso. Vediamo. Sì, è andato dritto sulla gamba.
Questo è vero.
È andato proprio dritto, dritto. Sì, cacchio, gli tira un calcione proprio con il destro.
Giuda che botta.
Sì, questo era rosso assolutamente diretto. Giusta la chiamata da parte di Guida. Siamo già 30 secondi oltre il 48esimo. Si va avanti, calcio di punizione per la Roma. Si andrà ancora, credo a questo punto, fino almeno al 49esimo, se non di più. Perché comunque per l'espulsione di João Pedro, e adesso per questo calcio di punizione, si perderà ancora un pochettino di tempo. Peres, quasi sulla linea di fondo, vicino alla bandierina, Bruno Peres, tre giocatori del Cagliari, l'ultimo tocco di un giocatore della Roma. Permessa in gioco affidata alla Cagliari. 49-4 nel corso del secondo tempo. Siamo nel 50esimo minuto di gioco. Perde però palla il Cagliari. Attenzione alla Roma. Pallone sulla sinistra. Conclusione. Palla fuori. Conclusione da parte di Emerson. Palla che finisce fuori. Rimessa in gioco per il Cagliari. Si gioca ancora. Rimessa in gioco da parte di Rafael. 4,5 quasi oltre il 90esimo. Recupera palla la Roma. Spazza via la formazione giallorossa. Si andrà, credo, a questo punto avanti fino al 95esimo. Ancora Emerson. Insiste la Roma. Il cross rimpallato. Palla in fallo laterale. No, non si va avanti fino al 50esimo. Finisce qui. Vince la Roma 1-0 contro il Cagliari. Partita controllata dalla formazione giallorossa. Un po' poco cinica. Un po' poco preciso sotto porta. Ha preso anche una traversa Dzeko nel secondo tempo. Comunque vittoria meritata per la formazione giallorossa, che rimane a un punto dalla Juventus, tenendo conto della partita in meno da recuperare per quanto riguarda la Juventus. Avvocato.
Sì, alla fine ha concretizzato poco rispetto a quanto ha creato, però alla fine, avendo vinto, ha raggiunto l'obiettivo.
Assolutamente. Dario non ha visto molto della partita, vuoi dirci la tua su questa gara della Roma, per quello che hai visto, che non è tantissimo magari.
Per quello che ho visto una Roma che ha oggettivamente dominato.
Sì.
Il Cagliari ha combinato davvero pochino. Alla fine la Roma, però, di quello che ho visto, tante occasioni non ne ha avute,
Beh, ha fatto tanti tiri in porta, perché ne ha fatti tipo più di una decina, mi sembra. Però effettivamente è stata poco cinica sotto porta, perché comunque è una squadra che crea comunque così tanto, che fa tanto possesso palla come la Roma, che ha comunque tante conclusioni come la Roma, forse un 1-0 con il Cagliari, dato il gap, con tutto il rispetto per il Cagliari, dato il gap tra la Roma e il Cagliari, forse è un risultato un po' deludente, se vogliamo, no?
Sì. Dalla Roma con Cagliari ti aspetti...
Dalla squadra seconda in classifica, più che altro, contando anche
che comunque ben la Roma di più. In classifica.
Comunque la Roma tiene il passo della Juventus. Juventus che ha 48 punti in questo momento in graduatoria, 47 invece per la Roma, 44 per il Napoli in terza posizione, poi Lazio 40, Inter 39. Si sta un pochettino creando il gruppetto di testa, si sta un pochettino staccando, più che altro la Juventus, la Roma rispetto, e anche il Napoli se vogliamo contarlo, si sta un pochettino staccando rispetto alla Lazio e alle altre. Intanto abbiamo Dzeko e i microfoni di Premium.
Vi rimettono addosso la Juve e allontanano il Napoli.
È molto importante, perché è stata molto difficile, perché Cagliari è una buona squadra, hanno dimostrato oggi, ma per noi era importante vincere. Abbiamo fatto il nostro lavoro e dobbiamo guardare a noi stessi.
Dovete guardare a voi stessi, siete cambiati tanto rispetto a qualche tempo fa. È la terza vittoria per 1-0, soffrendo, non prendendo gol. È una squadra che ha voglia, che ha determinazione, che non si ferma alle difficoltà.
Sì, prima abbiamo detto che non è possibile, che non possiamo giocare o vincere 1-0, e adesso abbiamo vinto 3 di fila 1-0. Anche così si vince. Difesa fa il suo lavoro e noi davanti dobbiamo fare nostro, come abbiamo fatto oggi. E adesso un po' riposo e c'è un'altra partita domenica.
Senti, davanti si fa il lavoro e tu lo fai, perché insomma sei al 20° gol stagionale. Non era partita nemmeno bene stasera, però poi hai trovato la rete, una traversa, insomma. Non sei proprio così molle come dice Spalletti.
No, avete visto oggi, eh? No, scherzi a parte, come ha detto prima, era difficile. In primo tempo abbiamo fatto qualche occasione. Ho sbagliato quella che mi ha dato Dani, quella bellissima palla, ma in secondo tempo ho fatto il mio, come dice mister molto cattivo su quell'1-0 e dobbiamo andare avanti così, tutti insieme.
Senti, avanti così è una questione tra voi, la Juve e il Napoli, o è ancora presto per fare certi discorsi?
È solo Roma, noi pensiamo solo a Roma, dobbiamo vincere le nostre partite e dopo si vede.
Grazie, in bocca al lupo.
Sì. Questo era Dzeko, i microfoni di Premium alla fine della partita. Vogliamo sentire un attimo il Circolo Arci direttamente da Sky. Tra l'altro c'è un tuo amico questa sera ospite, Dario.
Chi?
E ci sarà Rod Gullit ospite più tardi del
sempre sia lodato
Sky Calcio Club. Sentiamo un attimo
visione.
Sentiamo che si dice.
Sto guardando il libro di Rod Gullit, che poi viene ospite da noi, torno al senza giacca.
Perché lo stai dicendo a me?
No, che avendo avuto voi. Dov'è? Lo faccio vedere in favore. Ecco.
Perché ti ha fatto un sacco di volte, zio.
Il tuo allenatore.
Volentieri.
No, era Bergomi, era Vialli. Stavo parlando di Vialli.
Ah, beh. Mi racconto la storia. Ma
mi racconti la storia vera, ce la raccontiamo. Terzo 1-0 per la Roma, risultato importante. Tiene a distanza la Juventus. Abbiamo visto però, diciamo, primi tempi strepitosi della Juventus e strepitosi del Napoli, parliamo un po'
anche l'estrema destra, chi è?
Grandi giocatori,
Marchegiani.
È un campionato, secondo voi, che abbiamo un po' sottovalutato di livello, forse, all'inizio? Non vi sembra un po'
no,
meglio di quello che sembrava nelle prime giornate?
Ma l'algoritmo
messo la solidità della Roma?
Non lo so, non voglio sapere.
La bellezza del Napoli nella prima mezz'ora. Stiamo vedendo delle belle partite, sicuramente.
Questo campionato, secondo me, a 18 invece che a 20 sarebbe no, perfetto. Come... No, prima o poi bisogna parlare.
Su questo non posso che essere d'accordo.
Perché le tre sono già retrocesse, con tutto il rispetto per Pescara, Crotone e Palermo, però a metà campionato sono già in B.
Quando la tua distanza da quello che è la salvezza è inferiore è superiore ai punti che hai fatto...
Dobbiamo fare sto tormentone, Fabio.
Va bene, e lo faremo. Tanto per essere...
Così riforma del campionato.
Riforma del campionato. Adesso però parliamo poi subito di Roma. Di
perché
Juventus,
la Roma soprattutto, è una squadra diversa.
È una squadra diversa?
Sì. Solida?
Sì. Solida.
Beh, è cambiata.
Sì.
È cambiata?
No, io sono contento perché è un duello come si deve fino a fine campionato.
E poi, arriva pure Gullit e così facciamo...
Parliamo del Milan.
Parliamo del Milan, di lui, di te, un po' di tutto.
Ma l'hai fatto fuori o no?
Te lo dico dopo.
Ah, okay.
un po' sì, secondo me. Un po' sì.
Vabbò, queste le parole del circolo Arci di Sky, che prenderà la parola fra qualche minuto. Noi ci fermiamo qua momentaneamente, riprenderemo alle ore 23 con i pallonari, dove invece parleremo di un altro anche. Di un altro milanista storico, Van Basten, che in settimana diciamo che
ci ha dato giù
pesante, direi,
contando
l'Olanda magari con altre cose, contando
Madonna, ragazzi,
ha avuto dichiarazioni insomma discutibili sul calcio. Vabbè, grazie Dario Lilloni.
Grazie a voi, fra poco.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Noi torniamo, come detto, tra qualche minuto, tra un quarto d'ora circa, alle ore 23, con una nuova puntata di Pallonari. Dall'Olimpico il finale, invece, Roma batte Cagliari 1-0. Gol di Dzeko, al decimo del secondo tempo. A tra poco, grazie!
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Due minuti dopo le 23, domenica 22 gennaio 2017, pronti per parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica, la numero 21 del nostro campionato, una giornata in cui le tre in testa al campionato hanno tutte vinto, Juventus, Roma e Napoli rispettivamente contro Lazio, Cagliari e Milan. Di questo e di altro parleremo con Dario Lilloni.
Buonasera a tutti.
Che sta guardando il football in questo momento, ma non c'è molto da guardare in questo momento, nel senso che la partita mi sembra già bella indirizzata, no?
Eh beh, insomma, siamo all'inizio del secondo tempo, c'è già un bel 31-0 per Atlanta che racconta parecchie cose.
Direi partita in ghiaccio, contando anche la temperatura, che non deve essere delle più, diciamo, delle più gradevoli, anche se si gioca ad Atlanta in realtà e non a Green Bay, fortunatamente. Tra poco ci raggiungerà anche l'avvocato Andrea Opezzo, che è in viaggio in questo momento per rientrare nella nostra abitazione. Siamo orfani del pupazzo, quindi ogni tanto anche una buona notizia. Dottor Villoni, la cosa però vuol dire che lei dovrà leggere i risultati delle partite di questo weekend, quindi si prepara.
È un problema vostro.
Come, scusi?
Vado? No, dico, è un problema vostro.
Non adesso, è ancora presto. C'è ancora qualche minuto di tempo per prepararsi per leggere i risultati delle partite, più che altro perché abbiamo prima i gol della giornata calcistica. E quindi lei farà le veci del pupazzo in questa serata, e quindi farà le veci del pupazzo anche nell'introdurre la goal collection, diciamo, di questa domenica. Tra qualche istante, però, il tempo di prepararla. Cominceremo ovviamente con i gol realizzati nell'anticipo di ieri. Anzi, in uno dei due anticipi di ieri, visto che ce ne sono giocati due, uno si è giocato alle ore 18 come al solito e uno alle ore 20:45. Nell'anticipo di ieri delle 18 sono andate di fronte quali squadre, dottor Lilloni?
Chievo Fiorentina e Milan Napoli.
No, Chievo alle 18 entrambe, no, uno ha giocato alle
Chievo Fiorentina, sì, d'accordo.
Ed è infatti proprio con Chievo Fiorentina che iniziamo la nostra goal collection. Cominciamo con Chievo Fiorentina.
Dainelli, sbagliato, gli strappa il pallone Teio, ingresso in aria, Teio! Chievo 0, Fiorentina 1, al 18esimo la firma è di Cristian Teio. Parte Babacar, è il Kuma Babacar a Verona, è 0-2. Arriva Chiesa a rimorchio, il pallone per lui, Chiesa in scivolata, Federico Chiesa, eccolo, il suo primo gol in campionato, il primo gol in Serie A, è quello che chiude il match in un giorno per lui indimenticabile. Federico Chiesa, Chievo 0, Fiorentina 3, ma che gol!
Mertens, occhio a contropiede, dall'altra parte c'è Insigne, visto con la coda dell'occhio, arriva Lorenzo Insigne in area di rigore, gol sinistro, Lorenzo Insigne! Dries Mertens, uno contro uno su Gustavo Gomez, lo sfida, lo salta, poi dentro il pallone per Callejon che sbuca, José Callejon, spettacolo assoluto del Napoli, assoluto! Ma il Milan ci sta provando, Kučka recupera palla, Juraj Kučka, 2-1.
Non è facile per la Juve impostare l'azione offensiva con la Lazio che copre ogni marco, qui la sponda di Manzo che ci arriva, Dybala al volo, rete, Dybala, gran gol, Juventus in vantaggio. Quadrado, posizione di cross, Quadrado, la mette in mezzo, l'anticipo di Higuain che raddoppia, è il Pipita al 17esimo, il raddoppio della Juve.
Cross forte per Krejci che colpisce, palla buona, Gemaili, e il Bologna trova il gol del vantaggio, è il suo momento, Blerim, Gemaili, 1-0. Corre Gemaili dall'altra parte, l'ha visto Don Sa, lo serve adesso al momento giusto, Gemaili, ed è 2-0 per il Bologna, ancora una volta, Blerim, Gemaili, 2-0.
Parte lo spiovente, colpo di testa e gol dell'1-0, Michelizze porta in vantaggio l'Empoli.
Attenzione,
Kofi, partito in posizione regolare, Simeone che incrocia e sblocca il risultato, avanti il Genoa, Giovanni Simeone, sono 8 in campionato, 1-0.
Barberis va dentro, il colpo di testa e il pareggio del Crotone con Federico Ceccherini, il primo gol in Serie A e 1-1 a Ferraris.
Ocampos, spiazzato Cordaz, il Genoa torna in vantaggio, è 2-1, Lucas Ocampos.
Barberis sul secondo palo, altro colpo di testa, il palo, e poi Gianmarco Ferrari per il secondo, pareggio del Crotone e 2-2 con il Genoa.
Ancora Candreva, palla sul sinistro, poi di nuovo sul destro, sempre Candreva, trova lo spazio, eccolo il cross per João Mario, che porta in vantaggio l'Inter dopo 20 minuti appena entrato João Mario.
Attacca il Sassuolo con Politano in area di rigore, Matri, palla sul sinistro e il gol del Sassuolo subito con Matri, appena un minuto di gioco, Matri con il sinistro va a bucare il Pescara. Sta arrivando a sinistra veloce Biraghi, riceve il cross di Biraghi, Baebek! Baebek! E Pescara trova l'1-1 con Baebek, il secondo gol in campionato. Mazzitelli con il cross che diventa un tiro in porta. E il gol del Sassuolo, il gol è buono, lo ha segnato Pellegrini. Aquilani morbidamente a cercare sulla destra Politano, riesce a staccare Matri! Matri, grande gol, doppietta, la seconda consecutiva per Matri, 28esimo minuto, grande gol di Alessandro Matri.
Qui manca l'audio purtroppo, ma è la gol dell'Atalanta contro la Sampdoria per una rete a zero. Cercheremo di recuperare l'audio del gol al più presto per farvi sentire proprio il commento dei telecronisti di Sky. Andiamo invece adesso a sentire e a vedere gli highlights di Roma-Cagliari 1-0.
Farias con l'esterno, libera in area di rigore, il pallone per Muro che arriva al cross, Boriello tocca, c'è confusione in area di rigore, ancora Cagliari, possibilità per Farias, murato da De Rossi con il petto e non con la mano, dice Guida che era molto vicino. Ginocchio di De Rossi prima e mano di De Rossi dopo. Di prima De Rossi, dentro per Dzeko, posizione regolare per Dzeko che colpisce il pallone, ma centralmente Rafael blocca. Rudiger sale a sinistra, va da Perotti, largo per Emerson, abbastanza scolastica la manovra giallorossa fin qui. Rudiger ancora al cross dentro verso Dzeko che colpisce il pallone e batte Rafael, Roma in vantaggio col suo numero 9 al minuto 9 del secondo tempo. Che brutta palla di Murro che regala Perotti, prova l'inserimento in area di rigore, Perotti accende la calcia, Rafael copre il primo palo, gli dice di no, poi Bruno Alves in calcio d'angolo. Emerson a portare il pallone, arriva poi in area verso Dzeko che stacca di testa Rafael, così così Bruno Perez era in posizione regolare e si è divorato il gol del 2-0, divorato. De Rossi cercherà una traiettoria verso la porta sperando in una deviazione, amica o nemica che sia, e così infatti Rafael con le mani c'è Nainggolan col destro in area di rigore, De Rossi al cross morbido in area, Dzeko controlla col petto, protegge, Dzeko ancora non calcia, fuori da Strootman che la tiene, le Sharawi le allarga ancora per Emerson, va al cross in area verso Dzeko, traversa ancora Bruno Perez con le finte di corpo, chiama a sé il raddoppio, tocca fuori da Strootman che tocca indietro da Rudiger, arriva João Pedro che trancia Strootman, rosso diretto per João Pedro e fischia Guida e dice che basta così, ha vinto la Roma, ha vinto col gol del suo centravanti.
Questi dunque gli highlights di allora, Roma Cagliari con la voce ufficiale della telecronaca di Sky. Vi dovevamo i gol, più che altro gli highlights di, anzi l'highlights, chiedo scusa, del calcio di rigore realizzato dall'Atalanta contro la Sampdoria. Vediamo di recuperarlo al più presto, più che altro per sentire il commento originale appunto dei telecronisti di Sky. Qualche secondo di pazienza che andiamo a recuperare le immagini del match e anche ovviamente del gol realizzato dalla formazione dell'Atalanta. Mentre come va intanto il football? Sempre 31-0, ci sono state altre segnature nel frattempo.
Ha segnato un attimo fa un touchdown Green Bay, 31-6.
Ha accorciato le distanze, diciamo.
Si fa per dire.
Esatto. Vi dovevamo dunque il rigore più che altro della partita di Bergamo.
Il Papu Gomez.
Eccolo
Gomez
qua.
1-0 Atalanta, niente da fare per Cristian Fuggioni, il destro è violento, centrale sul quale Fuggioni non può nulla.
Ecco qua, quindi vi dovevamo questo più che altro l'audio del gol dell'Atalanta con il commento originale. Pronto, dottor Lilloni, con i risultati, tutto, di questa 21esima giornata di campionato?
Mio malgrado.
Ok, allora andiamo a seguire i risultati più che altro di questa giornata calcistica. Abbassiamo più che altro la musica, che finisce un po' troppo alta. Prego, dottor Lilloni, i risultati di questa giornata calcistica.
Risultati della 21esima giornata di Serie A a Verona. Giocate sabato a Verona. Fiorentina batte Chievo-Verona 3-0. A Milano, Napoli batte Milan 2-1. Giocate oggi, Juventus batte Lazio 2-0, Bologna-Torino 2-0, Empoli-Udinese 1-0, Genoa-Crotone 2-2, a Palermo Inter batte Palermo 1-0, a Pescara Sassuolo batte Pescara 3-1, Atalanta-Sampdoria 1-0, Roma-Cagliari 1-0.
La classifica della Serie A dopo 21 giornate.
Juventus in testa con 48 punti, Roma 47, Napoli 44, Lazio 40, Inter 39, Atalanta 38, Milan 37, Fiorentina 33, Torino 30, Bologna 26, con il Cagliari, Udinese Chievo 25, Sassuolo, Genoa, Sampdoria 24, Empoli 21, Crotone, Palermo 10, Pescara 9. Ci sono delle squadre con partite in meno, non me le ricordo.
Sono Juventus, Milan, Fiorentina, Bologna, Crotone e Pescara, in ordine di
classifica. Appunto, troppe per ricordarle. Grazie.
Ricordiamo, tra l'altro, che il recupero di Crotone-Juventus e Bologna-Milan si giocherà mercoledì 8 febbraio, Crotone-Juventus alle 18 e Bologna-Milan alle ore 20.45, mentre credo che il recupero di Pescara-Fiorentina non sia stato ancora fissato dalla Lega Calcio, quindi dovremo aspettare.
Ma se ne saranno anche dimenticati, probabilmente.
Correzione, Pescara-Fiorentina verrà recuperata mercoledì 1 febbraio alle 20.45, quindi verrà recuperata tra 10 giorni praticamente. La settimana dopo, invece, mercoledì 8 si giocheranno invece le altre due partite, ovvero, ripetiamo, Crotone-Juventus alle 18 e Bologna-Milan alle ore 20.45. La classifica dei marcatori, invece, di questo campionato.
In testa Riccardi con 15 gol, seguono Belotti, Dzeko, Higuain con 14, Mertens con 12, Immobile con 11, Bernardeschi, Boriello e Kalinic con 9, Bacca, Callejon, Iago Falche, Salah, Simeone e Tero con 8, Nestorowski e Perisic con 7, De Frey, Gomez, Amsic, Insigne, Kessié, Muriel, Perotti con 6, Keita, Benassi, Dybala, Demaile, Falcinelli e Suso con 5.
Eccetera,
ho due grossi dubbi.
Sì, prego.
Per quale strano motivo Kalinic e Kessié vengono indicati con nome e cognome e tutti gli altri no?
Dipende, dove? Sul sito della
Lega? Sulla Gazzetta.
Ah, sulla Gazzetta, boh, non ne ho idea.
Ma scusate, l'idiota dov'è invece?
L'idiota mi ha mandato un messaggio in precedenza, cito testualmente, un attimo solo che lo vado a riprendere. Scusa, ma non riesco
tanto
a
trovare. Io lo so la vera ragione, sì. Te lo dico appena finisci.
Sì. Se si può dire in onda?
Io.
Ok, scusa, ma non riesco a tornare a casa in tempo. Alle 23 non potrò connettermi.
Appunto, ecco. Perché sta iniziando a lavorare.
Che lavoro fa, di grazia?
È entrata nel mazzo. Cerca, come si vuol dire, di sfondare nel mondo dell'intrattenimento, okay, per adulti.
Ah!
Ha fatto o non ha fatto il corso per il
La danza del ventre, il
mezzo al palo,
sì.
In cui non dovrebbe fare il palo, ecco,
sì, va bene. Va bene.
Torbi da Marella, come si può dire.
Va bene, ok. Salutiamo il nostro pupazzo che vedremo. Sì, ha ragione anche lei. Dottor Pezzo, buonasera, tra l'altro, dottor Pezzo.
Ciao.
Allora, cominciamo a parlare delle partite di questa giornata calcistica che ci siamo lasciati alle spalle con le partite di questa sera. Per chi non ci ha seguito in precedenza sul nostro posticipo, visto che Radio Abito, per esempio, si collega solamente per i pallonari, commento veloce la partita della Roma. Una partita che abbiamo visto in precedenza, dominata assolutamente dalla Roma, che però poteva, diciamo, andare un pochettino con... Chi è che sta armeggiando col microfono intanto?
Io, perché sento solo da una parte.
Ah, ok. No, dicevo, una Roma che poteva essere un pochettino più cattiva sotto porta, avrebbe, per, diciamo, e ha, diciamo, come posso dire...
raccolto un po' poco da quello che ha creato, che in realtà non è moltissimo. Nel senso, poteva, con un po' più di cinismo, probabilmente sarebbe potuto essere una partita con un risultato più rotondo per la formazione giallorossa, no? Dottor Pezzo, e poi dottor Villoni, anche se non ha visto.
Sì, l'abbiamo già detto in cronaca. Alla fine hanno prodotto più del Cagliari. Ovviamente più del Cagliari, che ha fatto poco niente. Sì. Ha prodotto sufficienza per fare più di un gol, ma alla fine ne ha fatto uno solo, perché è stata presa sotto porta.
Esattamente, esattamente. Abbiamo, ne abbiamo parlato, diciamo, in precedenza alla fine. Però è stata, diciamo, una partita assolutamente dominata dalla Roma, che però ha tenuto Cagliari con il punteggio più che altro in bilico fino all'ultimo, no, Dario?
Sì, alla fine sì, ma solamente perché la Roma non ha avuto voglia o forse modo di arrivare al 2-0.
Sì.
Solamente per quello, perché il Cagliari ha preso un pelo di coraggio alla fine, vedendo che un gol forse poteva anche riuscire a farlo, perché la Roma non era riuscita a fargliene un altro. Ma se la Roma arriva sul 2-0, quella partita è già finita.
Sì, è andata vicina nel secondo tempo, più che altro anche ad andare al gol, però diciamo non è riuscita alla fine ad ottenere il risultato sperato. Meglio invece, e qui abbiamo la testimonianza diretta più che altro dell'avvocato Andrea Pezzo, che era oggi allo stadio, meglio la Juventus sicuramente, che si è, diciamo, ripresa dalla partita di domenica scorsa contro la Fiorentina, come peraltro spesso fa, andando a vincere anche in modo abbastanza convincente contro la Lazio, no? Opi, sai che abbiamo perso l'avvocato, che non ci sta più ascoltando. Dario, mi senti ancora tu invece?
Sì, ti sento.
Ok, è Opi che non... Ecco qua, dice... Aspetta, dice, va bene, ok, adesso ci deve essere qualche piccolo problema di cuffia o tecnico con l'avvocato. Vabbè, vuoi parlare tu della Juventus direttamente, Dario?
Ma, allora, la Juventus mi sembra che abbia fatto il suo compitino, nel senso che ci sono quelle partite in cui la Juventus in un quarto d'ora ti fa un paio di gol.
Sì.
E quando questo accade, puntualmente, la squadra che ha contro fa fatica a tornare, ormai fa molto più fatica a tornare su, vedi la Lazio oggi.
Sì.
La Juventus, quando la Juventus riesce a farti due gol nei primi minuti, la partita è durissima che gliela recuperi, perché poi la Juventus è una squadra che ha qualche difficoltà, ma con l'organico che si ritrova, quando deve fare possesso palle e chiuderti la partita, lo fa.
Sì.
Lo fa. Non a caso le squadre che l'hanno battuta, Milan, Inter, eccetera, l'hanno fatto perché sono riuscito a farle un gol quando ancora la partita era in bilico, e quindi la Juventus doveva aprirsi per riuscire a fare gioco.
Mm-hmm.
In questo caso 2-0 dopo un quarto d'ora, la partita era già in ghiaccio, e la Lazio poi ha sbattuto contro un muro e fine della storia.
Sì. Oppi, vuoi dire la tua più che altro? Niente, abbiamo ancora problemi con l'avvocato Pezzo. Io ho visto una Juve positiva. Più che altro parliamo un attimo di questo modulo utilizzato da Allegri. Tu che ne pensi, Dario? Di questo 4-2?
Cosa ha fatto? Adesso dovreste sentirmi.
Sì, ti sentiamo. Eccoti. Vai pure.
Sì, no, Allegri, ha fatto la formazione, pensavamo che fosse ottima. Alla fine ha già lungo.
Sì. Ecco,
perché ha avuto modo di far giocare Mandzukic, che ha sostanzialmente tenuto su il modulo da solo.
Sì, sì.
Perché è stato palesemente migliore in campo pur non avendo segnato, secondo me.
Sì.
Beh, perché è un modulo che dà il meglio di sé quando hai un palo davanti che ti fa da perno per la squadra.
No, non è secondo me corretto. Semplicemente lui faceva le due fasi estremamente bene, perché se tu ci pensi, dall'altro lato c'è Cuadrado, che invece penso sia uno dei giocatori calcisticamente più ignoranti della storia del calcio.
Addirittura?
No, allora, è un giocatore che punta l'uomo, che crea superiorità, che può risolvere le partite, ma non mi venire a dire che uno che ne sa di tattica e sa esattamente cosa fare in campo, perché lo capirebbe anche un cieco che non è così.
Ho capito, va bene. Boh, niente, era quello che dovevi dire, più che altro. Non hai,
sì. Non io hai... non sento Dario, ma non importa. Non
hai, no, però... io non stavo dicendo niente.
No, esatto.
No, okay, vedo che si illuminano le cosine, quindi...
No, non stava dicendo nulla. No, ripeto, singolare questa scelta del 4-2-3-1, che però fino a questo momento, diciamo, che ha dato i risultati sperati alla fin fine, no?
Sì, non è un modulo con cui giocheranno sempre, ma l'ha detto lo stesso Allegri.
Sì.
È una soluzione alternativa, ha fatto bene a provarla, sì, con senno di poi in realtà, sì, perché se avesse perso sta partita tutti avrebbero detto con il 4-2-3-1 non giocherebbe mai più,
sì,
però vince chi ha ragione, non c'è niente da fare.
Intanto vi faccio notare questa schermata che è sul sito di Sky. Se sei cliente Sky, fai login in alto a destra, registrati su Sky, il video sarà disponibile per tutti il 22 gennaio alle 22:51. Sono le 23:22 e il video non c'è ancora. Se deve essere qualche problema, puoi verificare eventualmente anche tu, Dario, se hai il login di Sky sotto mano.
Su che canale parliamo?
No, non sul canale, non su Sky Go, sul sito di Sky Sport, nella pagina dei gol della Serie A, perché non si vedono i gol della Roma, più che altro. Non peraltro. Nel frattempo possiamo parlare, vabbè, della Roma abbiamo già detto bene o male in precedenza. Bene la Juventus, che come abbiamo detto ha battuto la Lazio. Lazio che è crollata nei primi 15 minuti, poi qualcosina ha anche provato a fare, però alla fin fine come si dice è stata una partita controllata molto bene dalla Juventus, che comunque continua, avvocato, ad avere qualche difettuccio a livello di gestione, no? Di cattiveria più che altro.
Ma sì,
cioè meno rispetto alle altre domeniche, naturalmente, anche alla luce dei risultati. Già oggi, no, oggi già meglio rispetto alle altre partite.
No, infatti io comunque, ripeto, col senno di poi, perché se avesse perso sta partita, non staremmo a parlarne in questo senso. Però ha giocato bene. Secondo me, ripeto, la motivazione principale l'abbiamo detta prima, ed è merito di un giocatore stupido. Però è stata comunque una bella partita.
No, è stata
giocata bene.
Più che altro è stata bella la reazione della Juventus, che comunque era auspicata anche dall'allenatore della Juventus, Allegri. Una Juve finalmente un pochettino reattiva, una Juve finalmente un pochettino,
sì, diciamo,
un pochettino
che
cattiva,
secondo me,
vogliosa di fare, quantomeno, cosa che nella partita con la Fiorentina
del genere, cioè, era ipotizzabile che potesse vincere 4-0 come avrebbe potuto vincere, perché in realtà ha avuto almeno un altro paio di occasioni per segnare limpide, oppure nella migliore moda zemaniana perdere 5-4, perché comunque il modulo era sbilanciatissimo, quindi era possibile che tra virgolette risultasse scoperta poi gli attacchi del Lazio, la quale però non ha fatto obiettivamente una ben amata fava in tutta la partita, quindi sì, tranne un paio di azioni, però nulla di così rilevante.
Intanto, Dario, ti sto per mandare un tweet che apprezzerai probabilmente tu. È una gif che devi aprire relativamente alla partita di football che è in corso in questo momento, che è sempre sul 59-2 in questo momento, sempre 31-7, però mancano 4 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Detto della Roma, detto della Juventus, ci tocca parlare del Napoli, e qui ci tocca parlare di Dario, più che altro perché ci tocca parlare di Milan. Che è successo?
Ecco.
Che è successo?
È brutto dirlo così, ma la parola che mi viene in mente è peccato. È stato un gran peccato sta partita, perché non fosse stato per quel quarto d'ora di bambola che ormai è diventato un po' una costante del Milan degli ultimi tempi,
sì,
a quest'ora staremmo a parlare come minimo di un pareggio. Perché è stata una bella partita. È stata, sì, una bella partita. Perché con due squadre che hanno attaccato tanto, due difese che hanno fatto abbastanza casino,
sì,
hanno abbastanza combinato macelli. Il problema è che il Milan ha avuto appunto questo quarto d'ora di bambolone iniziale che
stiamo vedendo, tra l'altro, con il vantaggio del Napoli, con il gol realizzato da Insigne, e poi vedremo tra poco il 2-0 realizzato da Mertens. Vai.
In questo quarto d'ora di bambolone iniziale del Milan, il Napoli ne ha approfittato e ne ha fatto due gol, con la complicità di Gigio Donnarumma, poverino, che della difesa in generale, ma di Donnarumma anche.
Sì, Donnarumma tutt'altro che perfetto nei primi due gol. Cioè, il primo, ok, l'errore più grave è quello della difesa, che permette di tirare Insigne di andare al tiro, però è anche vero che Donnarumma su quel tiro non è che mi sia piaciuto proprio granché. Sul secondo gol, invece, decisamente l'errore di posizione è quello di Donnarumma.
Sì, d'accordo.
Perché altro, perché lascia, possiamo eventualmente tornare anche indietro perché abbiamo le immagini dei gol. Dicevo, eccolo qua, lo possiamo vedere adesso.
Eccolo qua l'errore di posizione di Donnarumma, Picato, che lascia le gambe aperte e non e permette più che altro a Callejon di infilarlo sotto le gambe con il gol che poi di fatto non chiude la partita, perché comunque poi il Milan andrà a segnare il gol del 2-1 grazie tra l'altro a un regalo della difesa del Napoli, difesa tutt'altro che perfetta ieri sera di Napoli e di Milan. Napoli che tra l'altro anche prima addirittura di andare in vantaggio ha recriminato per un calcio di rigore che c'era, tra l'altro per un fallo di Paletta, fallo che però non è stato concesso dal direttore di gara. Poi il Milan dopo questa bambola dove di fatto ha rischiato di andare addirittura sotto quasi per 3-0, poi ha reagito, questo è il gol di Kučka che al 33esimo ha rimesso in partita Milan, e poi secondo tempo Milan ha giocato anche meglio. Il pareggio alla fin fine secondo me magari sarebbe stato anche forse un pelino troppo ingiusto nei confronti del Napoli, però non sarebbe stato uno scandalo alla fin fine, mettiamola così.
No, sicuramente no, perché comunque alla fine il Milan ha continuato a giocare,
ha preso anche una traversa, ha preso anche un palo, anzi, che stiamo vedendo adesso.
Io ribadisco quello che è stato già detto, che ho già detto più volte: il Milan quest'anno gliene puoi fare due, gliene puoi fare tre, ma non puoi stare tranquillo lo stesso, perché ti tornerà sempre fuori.
Sì. È la grande forza mentale del Milan di questa stagione. Un Milan più tranquillo, che comunque non si perde d'animo e a volte le recupera. Anche ieri sera non è successo, per esempio. Però, per esempio, già col Torino in Coppa Italia e il Torino anche in campionato è successo.
Esatto. Cioè, è stato più un caso che non sia successo ieri sera col Napoli piuttosto che il contrario, io direi. Io direi.
Oppi, questo Napoli e questo Milan.
Ma faccio una premessa enorme, che io non ho visto la partita.
Vabbè.
Però sì, l'analisi è corretta, nel senso che alla fine in generale Milan quest'anno sarà perché non ha molto da perdere, non è già oltre le più rose aspettative. Se la gioca con tutti e riesce comunque bene o male a quantomeno segnare un gol sempre, che è una cosa che serve in questo gioco, sì. E come a non mollare mai la partita. Il Napoli di contro è la terza squadra del campionato, secondo me comunque ha qualcosa sempre in meno della Roma, che mi dà più l'impressione di essere quadrata e di giocare in generale meglio e quindi di avere possibilità di andare avanti.
Certo.
Però stiamo giocando, parlando di una squadra che gioca comunque sempre senza la punta.
Intanto scusate, ennesimo sì. Touchdown di Atlanta, ora tra
calcio non buono il calcio addizionale di Atlanta, che rimane quindi sul 37-7, mentre viene inquadrato Jimmy Carter, credo, in tribuna a vedere la partita. Tra poco parleremo del Napoli. Più che altro volevo tornare un attimo sul discorso di Donnarumma, perché c'è una notizia interessante, ammesso che sia vera naturalmente questa notizia, la spara però sportmediaset.it, è una notizia che riguarda Donnarumma. Secondo il Sun, infatti, Raiola, e chi se no, si starebbe per presentare al Milan con una richiesta di adeguamento contrattuale di rinnovo che imporrebbe più che altro il pagamento a Donnarumma di uno stipendio di 190.000 euro a settimana. Io non so i calcoli, più che altro facciamo un attimo un calcolo: 190.000 per 52, mi sa che siamo intorno agli 8 milioni di euro, eh? 190.000 per 52 sono 9.880.000 euro all'anno. 10 milioni all'anno per Donnarumma.
Perdonami, qui
tagli servono.
Certo. Il coefficiente di stupidaggine mi sembra altino, eh. Adesso sì. Non voglio dire.
Allora, la fonte va detto che è il Sun, non è una notizia, non è un giornale dei più autorevoli, mettiamola così.
Il Sun cosa serve? Alla pagina 3, basta.
Esatto, sì. C'è ancora la pagina delle tette su Sun? Penso di sì.
Ma se non c'è, avranno fatto
il topless a pagina 3 del Sun, non lo so. Vabbè, comunque, leggiamo. Praticamente dall'Inghilterra rimbalzano infatti notizie preoccupanti sul portierino rossovero. Secondo il Sun, Raiola sarebbe pronto a presentarsi con una richiesta folle o, se non altro, decisamente fuori dagli attuali parametri milanisti. La gente vorrebbe per il suo assistito la bellezza di 190.000 euro a settimana, vale dire quasi 10 milioni all'anno. Una gara che finirà per dover risolvere eventualmente la nuova proprietà cinese, che in questi termini difficilmente potrà trovare una soluzione positiva per il tal di Aldo Rossi, perché comunque è vero che arrivano i cinesi e soldi in teoria ce ne hanno, però parliamo di 10 milioni all'anno per Donnarumma, o comunque 10 milioni all'anno per un giocatore che rischia di spaccare lo spogliatoio, ma non lui personalmente, lo stipendio, più che altro, perché comunque ovviamente sarebbe un adeguamento, è uno stipendio talmente alto rapportato agli altri stipendi del Milan, che ovviamente causerebbe qualche malcontento, mi sembra anche normale. Sarebbe così anche alla Juventus, per esempio.
Ma dai, ma insomma, personalmente il fatto che
il fatto che... A meno che non sia un chiedere 10 milioni all'anno per ottenere tipo 5 o 6, per contrattarli.
Ho capito, ma cioè, il fatto che... Cioè, mi sembra una cosa poco furba anche per Raiola presentarsi adesso dal Milan a chiedere un adeguamento di contratto a 10 milioni all'anno.
Però il contratto scade il prossimo anno, se si discute è quest'anno, perché sennò poi il prossimo anno rischia di andare via a zero e sarebbe devastante per il Milan.
No, d'accordo, ma secondo me mi sembra una bufala, tutto qui, sì, mi sembra una bufala anche, bella e
è
buona.
Probabile che sia una balla questa cosa qui.
Raiola,
il fatto che giunga da Sport Mediaset più che altro, perché comunque è un pochettino l'organo ufficiale sportivo del, non del Milan, però comunque della proprietà del Milan o probabile ex proprietà del Milan, a questo punto è comunque abbastanza singolare tutto qui.
Intanto stanno mostrando immagini su Sky Sport, stanno mostrando immagini del nuovo stadio degli Atlanta Falcons che viene costruito proprio di fianco al Georgia Dome. È incompleto, ma già così sembra di una discreta astronave.
Sì, dipende quanti posti occuperà. A parte che è un po' il periodo di nuovi stadi per quanto riguarda il football, perché adesso i Chargers si sposteranno a Los Angeles e anche lì nuovo stadio. Gli Oakland Raiders si sposteranno a Las Vegas e anche lì nuovo stadio. Quindi un pochettino la situazione è dal punto di vista, diciamo, come posso dire, delle costruzioni, è un momento particolarmente fortunato per il football americano e per chi costruisce gli stadi, no?
Direi. Ah, sicuramente.
No, altra notizia particolare. No, prima c'è una buona notizia per quanto riguarda il Milan dal punto di vista del mercato, perché è arrivato Deluffeur, il giocatore dell'Everton, che è sbarcato questa sera a Malpensa. Ecco qua, abbiamo le immagini, anche le foto più che altro dell'arrivo del giocatore dell'Everton. L'Everton non ha ancora smentito per il momento, quindi
no, esatto, io mi aspetto che l'Everton tipo stanotte mandi qualcuno dei servizi segreti inglesi a fare una rendition del ragazzo e riportarlo in patria.
No, dici, ok.
Visto la situazione, non diamolo per
scontato. Secondo me, invece, magari questo è uno scarpone. L'Everton gli farà un cavolo di tenerselo. Quindi.
E ha fatto tutta sta pantomima per alzare un po' il prezzo.
No, peccato che sia arrivato anche il comunicato ufficiale del Milan questa volta. Quindi dovrebbe, diciamo. Più che altro, ovviamente, bisogna aspettare le visite mediche. Però l'ufficialità credo che sia arrivata direttamente.
Ah!
Che è successo?
C'è un giocatore di. Il numero 70 di Green Bay che si è preso una secca clamorosa sul ginocchio da un suo compagno di squadra.
Ah,
a vederlo ho sentito male io.
Comunque dicevo, sempre Sport Mediaset, Deluffeur sbarca a Malpensa, comincia l'avventura. L'attaccante a Milano lunedì di visite mediche per attesa ufficialità e un prestito di 750.000 euro fino al 30 giugno prossimo. Non si parla di riscatto, non si parla di niente, dovrebbe essere un prestito secco, no? Mi risulta almeno.
Quello che ci possiamo permettere.
In questo momento sì, in questo momento sì. Tanto parlando di mercato, c'è una dichiarazione.
No, scusa, Gagliani ha avuto l'autorizzazione ai cinesi.
E vabbè, ma 750.000 euro sono le mancette per i cinesi. Cioè, non è detto, vabbè, toh, piglia sta roba e vedi se vuoi piglia.
Storia dei cinesi.
Dai, esatto. La prossima volta chiedi alla mamma, perché sennò noi abbiamo già dato abbastanza. No, peccato, parlando di mercato, c'è una dichiarazione importante da parte di Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, che fa un commento abbastanza emblematico. Sarà magari non contento Fabio, che non credo ci stia ascoltando. Ausilio: Messi, basta illudere i tifosi. La proprietà ha i mezzi, ma occhio ai parametri UEFA. Che è un po' la questione di cui parlavamo noi tra di noi un po' di tempo fa, ovvero sì che la proprietà dell'Inter su Ning ha i mezzi, perché comunque ha le proprietà di uno dei più grandi siti di e-commerce cinese, però è anche vero che bisogna rispettare i parametri UEFA, non è che l'Inter può spendere 500 milioni di euro così. Diciamo che deve prima mettersi a posto dal punto di vista del fair play finanziario e poi eventualmente può cominciare a spendere, ma può spendere ma non spandere, quello è il discorso sostanziale, no?
Alzi la mano, che credeva veramente che Messi potesse andare a
Fabio,
andare all'Inter.
Fabio, secondo me.
Ma dai, ma non ci credo, mannia. Grazie, arrivederci.
Vabbè, Fabio è ancora convinto che arrivi Verratti quest'estate all'Inter. Sono abbastanza. Sì, poi può arrivare, però sono abbastanza scettico su Verratti.
Comunque, intanto vabbè,
tra l'altro si fanno i nomi, tra l'altro
poi Messi non va alla Juve, l'ho letto su Tutto Sport.
Non è vero, Tutto Sport ha scritto altre cose ma non quella. Lo Sport ha scritto altre cose.
Certo, bisogna vedere se glielo danno. Glielo danno. Vabbè, grazie. Arrivederci.
Vabbè, tanto, l'abbiamo perso. Sta facendo un programma tutto suo.
Sì, sta guardando.
Vabbè, no, scusate, li tenevo aggiornati. Comunque,
dicevamo.
Sì, vabbè, dai. Messi arrivi all'Inter non mi sembrava abbastanza improbabile. Su,
sì,
andiamo.
Noi intanto, visto che abbiamo il contributo video, direi di andare a vedere come è stata vissuta ieri sera negli studi di questo studio Wii Stadio la sconfitta del Milan contro il Napoli per 2-1. Un attimo che ci prepariamo dal punto di vista tecnico. Abbiamo credo anche Crudeli eventualmente che possiamo che potremo vedere poi potremo ascoltare anzi più avanti, ma per il momento direi di cominciare tranquillamente con qui studio a voi stadio, perché ci sono alcune cose carine. Eccoci qua, qualche secondo di pazienza che ci prepariamo con l'audio. Eccoci qua.
La formazione del Napoli, prego. Ale. Grandi novità nella formazione del Napoli, che scende in campo con
il simulatore, simulatore di volo.
È un simulatore. No, è spagnolo.
Ma cosa se dice gli altri, dice che è il simulatore Reina, uno che se gli passi vicino sviene.
Ma è spagnolo.
Travezzani istiga come al solito.
Spagnolo. È impossibile. Il simulatore. Il simulatore non esiste.
Io mi taccio su di lui, che è meglio.
Poi Iuso, il commissario Basettoni, Albiol, Casatiello, Tonelli, Gamba di Legno, Strinic, l'Angelo Biondo.
Ci sono ascoltatori napoletani che si vogliono dissociare da Pepe. Giorginio, fate pure, avete pienamente ragione. Tra l'altro,
cose, Calleon,
Mertens, perché lo chiamano tutti Mertens?
Il magnifico Insigne.
Formazione tipo.
La cosa drammatica è che lei dice queste pirlate e qui ridono.
Io vorrei lanciare una crociata contro tutti quelli che chiamano Isai come Isai. Voglio una crociata contro questo.
Non so come si pronuncia onestamente.
Partiti in questo momento, forza ragazzi,
che gioca il primo pallone nella propria metà campo, retropassaggio per Paletta, gli si propone a fianco Gomez, preferisce il lancio lungo sulla destra Paletta, nella zona dove c'è Abate, può scendere il capitano di quest'oggi, punta Strinic, gli ruba la palla, poi la riconquista Abate per Kučka. Centralmente c'è il Pampa Sosa, retropassaggio nella zona di Gomez.
No,
poi
il Pampa Sosa è un altro.
Del portiere più forte del mondo.
Eccala! La gufata di Ruglio che definisce Donnarumma portiere più forte. Abbiamo capito perché Donnarumma ha fatto due cagate ieri sera.
La palla Buonaventura recupera adesso all'anima, fa correre subito sulla destra dove c'è Mertens che di prima.
Ah, mi ha scoperto!
Insigne sulla sinistra, si affaccia la palla sul sinistro e arriva il primo campione!
Solita esultanza composta di Pepe. Gente che entra a caso, dei bambini con la maglia del bambini, prova grosso, diciamo.
L'onda, mondo, Flex, l'onda.
Cerca di infilata, la trova su Cos'è, ci prova,
e due,
e due.
Solite esultanze composte anche in questo caso. E la faccia di Ruglio che è emblematica.
Lotta mondo, Flex, lotta.
E poi gli chiude lo specchio della porta, quindi va
a portiere, il tiro a gol, coce a distanze, a Kučka, coce a distanze,
gol di Kučka, gol di Kučka,
dai che ci siamo, dai che ci siamo.
Partita, calma, dice giustamente l'avvocato Martinez, non è finita come c'è Gufanti. Allora ancora la difesa del Napoli che sbaglia,
no, Giorginio,
e Kučka con una grande giocata fa gol. Londo mondo, Plex, 2-1, forza.
Fa tutto troppo da solo, poi allarga il gioco sulla destra per Abate, cross tagliato, secondo palo, Pasalic,
traversa
che rogna. Poi in bacca in acrobazia.
Traversa di Pasalic fuori. Che è entrato bene sul cross, ha colpito di potenza, traversa piena, ve lo faccio vedere. Grande numero davvero di Pasalic che sta giocando una partita eccellente. Esce a testa alta il Milan da questa partita.
Quello sì.
Quello
sì.
E
il Napoli vince! E il Napoli porta a casa sta bella partita! Grande, nonostante tutto e tutti contro di noi, tutti contro di noi.
Andiamo,
tutti,
certo, tutti. Ma tutto
andiamo
tu.
Subito allo stadio, andiamo ad Andrea Longoni. Andrea,
no, non andiamo allo stadio, andiamo in studio più che altro per riaprire il discorso.
Ecco, dove andiamo noi non lo so, dove manderei Pepe, onestamente.
Pepe, pesce.
Pesce, si scusa. Dove manderei Pesce, insomma, ve lo lascio immaginare.
Insigne, la palla in rete. La palla in rete, il Napoli è in vantaggio, in contropiede puro, un lancio subito raggiunto Insigne e l'ha buttata dentro, Napoli in vantaggio esattamente al quinto minuto, Napoli 1-0.
L'altro chiude da questa parte, no,
Adesso oggi vediamo tutti.
Occhio Napoli! Leone è ancora dentro! Pazzesco l'approccio del Napoli, veramente pazzesco. Mertens per Calleon, che quasi sulla linea di fondo con un diagonale ha superato Donnarumma trovando chissà quale angolo. Milan 0,
chissà quale angolo,
gli passa
sotto le cante.
E insomma adesso le cose si fanno veramente pesanti,
ragione,
perché in tre minuti Milan prende due gol, il Napoli avanti 2-0.
Scusa,
non te lo saresti mai immaginato.
Ossigeno dopo la corsa di settimana scorsa.
L'ho detto più di una volta che il Napoli era favorito. E ho anche precisato, non facile col senno di poi, che doveva temere soprattutto le ripartenze e il movimento rapidissimo che fa il Napoli. Non mi hanno smentito, non sono stato smentito, perché in queste ripartenze il Napoli è stato assolutamente micidiale. Prima a sinistra, poi a destra. Hanno segnato i due esterni. Insigne e Calleone.
Ma è senza voce, Crudeli?
Ma se l'attuasse continuamente, davvero non ci sarebbero pericoli per la difesa.
Solo affranto.
Milan, sempre per passaggi,
no,
per via orizzontali, retropassaggi. Sosa, nel cerchio di centrocampo, apertura sulla sinistra per Calabria, che indirizza all'indietro verso Paletta. Da Paletta a Donnarumma.
No,
siccome siamo
voce
in vantaggio per 2-0, facciamo i retropassaggi invece di costruire delle azioni offensive. Complimenti, altro retropassaggio. Gomez per Donnarumma. 24 minuti di gioco. Paletta per Donnarumma, ancora. E prova la verticalizzazione. Napoli. Ma dai,
ancora
su.
Prima della
è di buon umore,
primo angolo.
Finalmente a
intanto
sinistra.
Intanto touchdown Green Bay.
È di buon umore, direi Crudeli. Togliamo l'audio diciamo da diretta stadio. Questo è il gol.
Kuzka, contropiede, una puntatina in diagonale del gol. 1-2, 37 minuti. 1-2. Kuzka.
Quanto stanno?
Rasoterra, una puntatina in diagonale.
1-2.
Infila il palo alla sinistra di Reina. 1-2, 37.
Tocco di un giocatore da calcio a 5, tocco di punta sull'uscita del portiere.
L'out si accentra. Buonaventura.
Vediamo l'audio ancora di Crudeli, anche se magari qui.
Il poverino era andato in loop, gli era saltata la puntina.
Attenzione, colpo di testa! La traversa di Pasalic! Traversa, io ho visto Pasalic.
Sì,
Pasalic.
Sì. Oh! Oh! Pasalic.
Sì.
Sta partorendo?
No, stava guardando le immagini della traversa che ha preso
il. Sta guardando le tizze di qualcuno in studio?
Cross sotto misura.
Vabbè, no, niente, qui altre cose, poi il resto della partita che va a finire, che va a scemare. Sentiamo giusto il commento immediato post partita.
E va bene. Allora, finita?
È finita. 2-1 per il Napoli. Gol, sesto Insigne, nono Calleone, 37esimo Kuzka.
Dopo questa sera?
Ma per come si era messo la partita nel primo tempo, soprattutto i primi 25-30 minuti, ero fortemente preoccupato, pensavo a una goleata del Napoli. Poi nel secondo tempo invece ho visto un buon Milan. Allora io mi chiedo, e chiedo ancora una volta, al di là è il solito discorso, un Milan che cresce nel secondo tempo, che nel secondo tempo trova velocità di esecuzione, grinta, determinazione e intensità. Perché tutto questo nel secondo tempo e non nel primo tempo? Nel secondo tempo si inserivano giocatori da tutte le parti, le soluzioni offensive erano diverse. Perché non è stato fatto nel primo tempo? Perché? Questo al di là dei
Crudeli,
meriti,
perché semplicemente
Napoli,
è una squadra che parte,
vinto 2-1,
che parte lentamente,
c'era anche
Mertens
ha avuto due opportunità, il Milan ha colpito una attraverso con Pasalic, però mi chiedo ancora una volta perché questo Milan ne esce nel secondo tempo dimostrando una buona condizione e trovando un'organizzazione di gioco efficace che non ha prodotto gol ma ha prodotto diverse opportunità.
Secondo me
però comunque l'obiezione di Crudeli non è sbagliata, cioè comunque effettivamente
non è sbagliata
perché comunque effettivamente è già tipo la terza quarta partita di fila che il Milan fa un primo tempo comunque sconcertante dal punto di vista del risultato. Una volta può andarti bene perché magari di gol ne pigli solo uno e la vai per vincere 2-1, però già col Torino in Coppa Italia e già col Napoli hai preso due gol nel primo tempo. Col Torino sei riuscito a riprenderla all'Olimpico, ieri sera non sei riuscito a riprenderla, per fortuna o per altre cose. Effettivamente il Milan ha questo problema comunque in questo momento di iniziare molto a rilento la partita e di concedere anche tanto, come nel caso di ieri sera, all'avversario.
Ma sì, ma ce l'ha, ma è un problema congenito di quest'anno, io credo, perché il Milan è una squadra che è capacissima di capire quale cosa l'avversario gli sta mettendo davanti e poi di adattarsi e giocare meglio e finire bene, tenendo conto anche della preparazione evidentemente ottima che hanno fatto. Ma non è al momento una squadra, a mio parere, con la gente, col personale giusto per preparare subito prima la partita. Io credo che il Milan è questo qui, cioè per l'organico che ha, la scarsa esperienza che ha e tutto il resto, è una squadra che funziona così. L'anno prossimo, se arriverà magari qualche giocatore con un po' più di esperienza per puntellare sia difesa che centrocampo dove serve, allora magari vedremo un Milan diverso. Ma secondo me all'inizio, specialmente con le squadre più forti, le squadre che t'aggrediscono di più, è un Milan che vedrai così. Cioè, a me stupisce che mi si stupisca Crudeli, onestamente.
Intanto non abbiamo ancora avuto Crudeli. Non abbiamo ancora avuto Spalletti in conferenza stampa, peccato perché Spalletti sta parlando adesso con Roma TV, quindi dovrebbe arrivare tra poco in conferenza stampa all'Olimpico. Tornando al discorso del campionato, più che altro lasciando un attimo il discorso del Milan, ad approfittare di questa debacle rossonera contro il Napoli, debacle a livello di risultato naturalmente, è stata l'Inter che ha scavalcato la formazione rossonera in classifica, tenendo pur sempre conto che l'Inter ha una partita in più rispetto al Milan, perché il Milan recupererà poi la gara contro il Crotone mercoledì 8. Per l'Inter direi possiamo fare lo stesso identico discorso della Roma, nel senso, e forse anche di più, perché l'Inter ha avuto molte più occasioni rispetto alla Roma in questa partita, però anche lì l'Inter ci ha messo veramente tantissimo a sbloccare la gara contro il Palermo. Ce l'ha fatta, possiamo dirlo, con uno dei suoi uomini meno attesi? Dario?
Sì, chi è che ha segnato dell'Inter?
Gio Mario,
giusto. Sì, può essere abbastanza vero. Facendo la dovuta tara, l'Inter ha fatto molta più ha fatto peggio, onestamente, perché col Palermo, con questo Palermo, devi fargliene due. Un Inter che gioca come può giocare, gliene fa due in un tempo. Se, salvo imprevisti. Mi spiego?
Sì. Intanto ho qualche problema io con le immagini, più che altro, perché ho avuto un piccolo problema con... Esatto, ecco qua, con il gol della partita. Eccoci qua, adesso li abbiamo recuperati. Questo è il gol proprio di Joao Mario, che decide la partita. Vai.
Secondo me l'Inter deve semplicemente fare polpette di un Palermo completamente allo sbando come questo, io dico. Poi fate voi, però per carità, poi hanno vinto, quindi va bene, però sì, ci hanno messo un sacco di tempo per cavar fuori un gol. Uno.
Sì. Però è anche vero che questa è la settima partita di fila vinta dall'Inter.
Sì.
Quindi comunque...
O la sesta.
Credo che sia la settima questa, totale, comprensiva anche di Coppa Italia.
Sì, comprensiva di Coppa Italia la settima.
Campionato la sesta. Quindi evidentemente qualcosa di buono lo sta facendo Pioli. Più di buono, anzi, aggiungerei anche.
Ah, sicuramente. Ha ridato una forma e un'identità a questa squadra, ha detto poco.
Ecco. Opi?
Sì, più che altro, vabbè, allora il problema non era De Boer, se vogliamo concludere
secondo
il discorso.
Secondo me il problema era anche De Boer, cioè nel senso...
Sì, no, ovviamente, adesso la mia era la
poi, ripeto, è uno dei meno colpevoli, però effettivamente un allenatore con la stessa squadra, con qualche idea chiara in più, ti fa 7 vittorie di fila.
Sì, anche perché io l'ho detto, ma l'abbiamo forse detto probabilmente tutti, l'Inter ha una rosa... Secondo me, fra le prime tre del campionato, cioè tolta la Juve.
E se va avanti così, tra l'altro, mi sa che tra le prime tre rischia anche di arrivarci.
Tra l'altro, ma in generale, comunque, era già una squadra che aveva una rosa che poteva benissimo stare fra le prime tre del campionato.
Eccola qua,
e adesso ha anche un'identità, tanto meglio. E poi a giugno, o comunque negli anni successivi, con la proprietà che ha, effettivamente potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni.
È arrivato Rastelli in conferenza stampa all'Olimpico. Andiamo allo stadio Olimpico. Di
sì, ma noi Rastelli non ce ne frega niente, vogliamo Spalletti.
4-5 ripartenze potevamo sfruttare meglio, abbiamo sbagliato il passaggio, lo stop, la rifinitura, ci avrebbe permesso di poter essere un po' più efficaci, e quindi è normale, sono partite che le devi preparare in questo modo, cercando di coprire tutto il campo bene, senza dare tanti spazi, soprattutto coprire bene le fasce. È normale che poi nel momento in cui la Roma è andata in vantaggio l'inerzia della gara è cambiata, ci siamo dovuti comunque aprire un po' di più e la Roma ha legittimato comunque il successo con altre due occasioni importanti dove Raphael è stato molto bravo.
Massimo, io credo che tu sia riuscito a sistemarlo un po' col centrocampo, hai trovato delle soluzioni per esporre meno la squadra, come la specie è successo nella prima parte della stagione. Secondo me voi pagate moltissimo quello che dicevi tu per la scarsa qualità a centrocampo, c'è anche l'assenza di Di Gennaro, che è il giocatore che ha i piedi migliori in quel reparto. Ecco, a proposito di questo, arriverà qualcos'altro oltre a Faragò?
Ma è importante adesso ritrovare questa compattezza cercando di giocarti queste partite fino alla fine. Poi è normale che piano piano possiamo sicuramente migliorare cercando di, ripeto, essere un po' più efficaci e poter cercare in questo tipo di gara anche di poter fare il colpaccio. Però credo che in questo momento, proprio in virtù delle sconfitte pesanti che abbiamo subito dal girone d'andata, è normale che condizionano un po' anche la leggerezza mentale di questa squadra e quindi dobbiamo cercare di, soprattutto contro queste grandi squadre, giocartele in un certo modo e poi quel pizzico di qualità che viene a mancare a volte negli ultimi 20 metri, ma non perché non l'abbiamo, perché magari in quel frangente, soprattutto fuori casa, magari siamo meno sicuri, abbiamo meno fiducia, perché in casa siamo sicuramente un'altra squadra che riesce a creare tante occasioni e a fare tanti gol.
Queste le parole di Rastelli in conferenza stampa. Lasciamo l'allenatore del Cagliari, siamo in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti, che arriverà tra qualche istante. Eccolo qua, è arrivato Spalletti, eccolo qui.
Date, indovinate cosa è successo all'Atlanta?
Touchdown di Atlanta Falcons.
Poi è vero che dobbiamo fare di più, è un numero che ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato anche con i calciatori dentro. Però intanto stasera abbiamo fatto un tentativo diverso, abbiamo mandato un giocatore forte di testa come De Rossi a batterli perché a piede per farli cascare bene dentro. Se non li battiamo bene puoi fare gli schemi che ti fare, se si va a saltare
credo
sul
che
primo
parli
palo
dei
la
corner.
Palla finisce sul secondo palo, se si va a saltare sul secondo palo la palla la piglia il primo uomo a zona. Daniele qualcuno l'ha battuto bene stasera e stasera qualche volta abbiamo creato delle mischie lì che potevano centimetro più, centimetro meno, portare a casa anche qualcosa. Però è vero, questo è un numero che dobbiamo assolutamente migliorare per la forza fisica e per la qualità dei colpi di testa che abbiamo.
Vieni.
Poi? Che c'era? Era questo e basta, vero?
Sì.
Buonasera mister. In primo tempo dove la palla non è girata al meglio, c'è stata molta difficoltà da parte della Roma in questa serata. Poi nel secondo tempo, appena si è partiti, la Roma è sembrata cambiata. Oltre al fatto tattico che aveva cambiato nel primo tempo con Rudiger sulla fascia, e forse si può dire che anche a livello psicologico, la stanchezza, giovedì, a livello psicologico la partita pensava la Roma fosse più facile, o il Cagliari invece alla fine sembrava una squadra estremamente più difficile.
Io mi sono perso 10 secondi fa.
No, nel primo tempo abbiamo fatto girare lentamente la palla.
Però vedi Spalletti troppo, che ragiona poi sulla stessa lunghezza d'onda, ha capito la domanda.
Qualche volta siamo rimasti troppo aperti, troppo larghi con questi cambi di gioco, mentre loro poi avevano questa densità dentro il campo e quando si perdeva palla non si riusciva a saltargli addosso e a fare pochi metri, per cui perdi palla, sei costretto poi a rifare 100 metri con tutta la squadra perché devi tornare al limite dell'area. È vero, non ci siamo riusciti, io ci ho messo qualche cosa del mio nel farli peggiorare, perché poi quando ho portato Rudiger a destra a fare il quarto mandando su Perez, lui aveva metà fascia libera e spingeva e costringeva, poi Perez era costretto a entrare dentro il campo per lasciargli la corsia vuota, però Perez poi quando entra dentro il campo non ha non è il padrone dei suoi comportamenti e dei suoi movimenti come in fascia, per cui mi trovavo questi due giocatori alti a destra, quegli altri due giocatori larghi a sinistra, Raja spesso sulla linea dei difensori, mentre in secondo tempo si è rimessa a posto queste vie di mezzo dei due esterni che secondo me hanno fatto molto bene come tre centrali anche stasera. Poi Raja è venuto più basso 10 metri a livello di Strootman a palleggiare, a toccare più palla, a entrare più nel vivo del gioco. Diego faceva seconda punta, centrale, aperto a sinistra, sceglieva un po' questa doppia situazione, però eravamo molto più corti, molto più densi, i due che si chiamano così a volte in gergo calcistico, i due braccetti della linea difensiva, che in questo caso erano Rudiger e Manolas, entravano fino dentro la tre quarti avversaria a chiamare fuori uno dei centrocampisti degli altri che gli si ponesse davanti, allora ci restava sempre la possibilità di palleggio. E secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Quello che
bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
E poi l'ha visto il Milan due domeniche fa, l'ha visto il Genoa domenica contro i loro, perché loro vengono, hanno fatto un periodo dove non hanno fatto il risultato, ma ora il mister è stato bravo, Rastelli è stato bravo.
Avete presente gli adulti dei cartoni di Charlie Brown?
Sì, più o meno.
E si sono trovati in un momento dove avevano entusiasmo, avevano certezza, per cui Cagliari ha fatto una buona partita, tutti molto corti, squadra in salute da un punto di vista fisico, noi in qualche elemento, lo stress della partita di giovedì, perché sono partite, sono due giorni, non fa in tempo neanche a recuperare, per cui qualcosa si è cambiato, ma qualcuno ha dovuto fare il doppio turno. Per cui tutto sommato io la prendo come una partita molto positiva questa qui, anche perché non abbiamo perso la testa quando lo stadio non riusciva a trovare poi l'incastro o il momento per partecipare al gioco di squadra, e qui siamo abituati che se il pubblico rumoreggia lo subiamo un pochettino, o perlomeno se non c'è un po' di partecipazione, ecco, anche se non sono un numero eccezionale, però quando sentiamo che stanno con noi, per noi è una tranquillità, una sicurezza in più.
Maida, ultima.
Oh, grazie a Dio.
Buonasera.
Poi potete raccogliere.
Spalletti beve,
di campionato talmente tanto che deve bere, perché si è creato un piccolo solco tra le prime tre, che anche l'anno scorso erano le squadre più forti, e il resto del campionato. Cioè, comincia a ristabilirsi un po' una gerarchia nel campionato, e se a questo punto, vista la ripresa meravigliosa del Napoli, se il Real tiene, se sarebbe disposto in questo momento a firmare per il secondo posto.
Sono un punto, che firma per il secondo posto?
No, cioè,
che cazzo di domanda è? Beh, che la Juve non avrebbe più, avrebbe meno.
Nel senso che si gioca e ci si vuole confrontare con tutti, anche se gli altri sono più bravi, si vuole andare a vedere poi in pratica quello che ci manca e quello che possiamo migliorare per essere a livello degli altri. Ci sono ancora molte partite, secondo me il Milan ha fatto vedere, anche pur essendo sconfitto da questa partita, che è una squadra di livello, una squadra di rango. La Lazio non è una partita che poi ti dice che non sei adatto a, perché ha fatto vedere che può stare nel gruppo dell'alta classifica. L'Inter può fare un filotto, l'Inter è una grande squadra.
E analizza tutte e 20, finiamo alle 2 più o meno.
Il bandolo della matassa non si riusciva.
Io vi dico, dopo che ha finito di parlare questo qui, la domanda
una squadra
la faccio
forte a fargli mettere in pratica.
No, Boccato, stavo per farlo io, ma hai fregato.
La grande squadra sta venendo
Spalletti ti
al galoppo,
ti ha steso
al pari delle.
No, ma è stata una roba veramente impressionante.
Le partite sono tante, come si diceva prima, c'è da fare un passo alla volta.
Questa conferenza stampa me la registro, me la uso come
sonnifero ancora, no? Di tutto, e soprattutto da
portare. C'è da
Spalletti, quando le cose vanno bene, non non è entusiasmante. Via, mettiamola
essendo
così.
Un po' al di sotto.
E quando le cose vanno male, perché i giornalisti a Roma cominciano a avercela con lui, e lui si incazza.
Ascoltato solo quando perde.
Esatto.
Si fa lunga per delle ore e ci si può trovare per
vabbè, forza. Vabbè, dai, tra due settimane c'è Juventus Inter, lì almeno le conferenze stampa saranno godibili.
Io sono d'accordo, però
domenica c'è Napoli Palermo.
Qualche volta di
ecco, settimana prossima purtroppo difficilmente avremo le conferenze stampa, purtroppo.
Un primo tempo o per fortuna per il suo livello.
Guarda che settimana prossima non siamo neanche in onda,
meritatamente, non ha concesso.
Ah, non siamo direttamente in onda dopo la partita.
No, perché c'è la Rambo
per il pre-show. Un turno dove ci poteva.
Ma sta ancora parlando, sì, Spalletti, ma basta! Ha finito, alleluia, ha finito. Va bene, torniamo in studio e torniamo a parlare delle partite, va, che è meglio.
Ma me lo fate a risentire un attimo?
No, mi dispiace, no. Non è possibile, non abbiamo più il collegamento.
Vi saluto qui, vi auguro buonanotte.
Sì, anche lei.
Divertitevi.
Sì. Noi ci sentiamo quando, avvocato?
Bravo te. Quando siamo in diretta nuovamente?
Domenica prossima alle ore 20:40 per seguire in diretta l'entusiasmante posticipo Napoli-Palermo.
Mazza.
Sei rimasto male.
Sì.
È contento, avvocato.
Possiamo seguire Barcellona-Real Madrid?
Non c'è Barcellona-Real Madrid la settimana prossima. Non mi risulta almeno. Non mi risulta. Vediamo la Liga Spagnola. La Liga Spagnola cosa regala? Vediamo un attimo cosa regala la, diciamo, la.
Non so, ma io mi accontento anche del film su Removie, non è un problema.
Ma anche un Alicante Hercules, allora, aspetta, per dire.
Allora, domenica prossima alle 21 il posticipo è Real Madrid a Real Sociedad, se vuole. Dai, ma Napoli Palermo magari alla fine è anche divertente. Dai, speriamo bene. Buonanotte, avvocato. Vado.
Buonanotte, ciao ciao.
Allora, parliamo delle altre partite velocemente, più che altro perché almeno così Dario può andare a nanna. Più che altro concentriamoci un attimo sulla lotta salvezza. Ammesso che ci sia una lotta salvezza ormai, no Dario? Dario? Abbiamo perso Dario, mi sa, perché non è più in collegamento o non mi sente più in questo momento. Quindi vediamo di recuperare un attimo il collegamento con Dario Lillone.
Eccomi.
Eccoti qua, ti avevamo perso. Dicevo,
anche Discord è saltato perché non ha retto anche lui.
Alla conferenza stampa di Spalletti. No, dicevamo, sì. Parliamo un attimo della lotta salvezza. Ammesso che ci sia una lotta salvezza. Vediamo la classifica. Abbiamo il Crotone e Palermo 10 punti, Pescara 9, e tra il Crotone e la quart'ultima i punti sono diventati già 11, contando che il Crotone ha una partita in meno, però con la partita in meno è contro la Juventus.
Ma qual è la lotta salvezza? La lotta salvezza direi che si è già conclusa.
È praticamente finita, che è sconcertante già a gennaio.
Ma il livello è talmente... il divario è talmente grande che... si è diventato talmente grande che non c'è già più niente da fare. Ad esempio, l'anno scorso Frosinone e Carpi hanno lottato molto, ma molto di più prima di tornare giù.
Sì, esatto. Quest'anno, ecco,
hanno venduto molto più caro la pelle. Quest'anno veramente non c'è speranza.
Appurato che adesso su Sky partirà dal circolo Arci, che inizia adesso la battaglia per tornare alla Serie A 18, che però mi sembra che non sia possibile, almeno per il momento. Lo stesso presidente di Lega Calcio, della Federcalcio, non mi ricordo mai,
Tavecchio.
Lo stesso Tavecchio, tra un insulto razzista e l'altro, ha detto che il ritorno alla Serie A 18 è praticamente improponibile, almeno per il momento, perché evidentemente i club non lo vogliono questo ritorno a 18 della Serie A 18 squadre, chissà perché, poi tra l'altro.
Ma chissà come mai. Veramente, no, ma io non me lo spiego veramente, perché una 20 squadre, secondo me...
Anche perché giocano poi 4 partite in più, di fatto, quindi non vedo perché debbano essere contrari, eventualmente.
Esatto.
Cioè, capisco eventualmente riformare la Coppa Italia, perché così con magari un sistema come quello della FA Cup, perché così giocheresti meno partite in casa e avresti meno incassi, ma la Serie A, cioè rinunciare a 2 incassi però per avere la squadra più riposata, anche magari avere più possibilità anche di andare avanti in Europa, almeno per quanto riguarda le squadre di testa, ma non vedo perché debbano essere contrari. O magari sono favorevoli alle squadre di testa e meno favorevoli alle squadre piccole. E anche lì, anche lì chissà perché, perché comunque alla fin fine, cioè questo è un campionato, rivediamo ancora una volta la classifica, è un campionato che, dove Crotone, Palermo e Pescara sono già battute praticamente, perché 11 punti di distacco alla 21esima giornata di campionato è un'enormità, e rischiano di essere ancora di più poi questi punti. E soprattutto, soprattutto una cosa del genere fa male al campionato, perché comunque un campionato con una lotta a salvezza praticamente già deciso a gennaio è un campionato che offre meno contenuti anche a chi su queste cose ci opera, non noi perché alla fin fine siamo dei semplici appassionati, però anche per gli operatori del settore che devono venderti un campionato avvincente con una lotta a salvezza decisa è comunque una cosa in meno che possono usare, non penso che siano contenti.
No, assolutamente no. Sì, diciamo che secondo me il campionato, al campionato 18 squadre si oppongono soprattutto le squadre piccole, perché comunque ci sono meno posti per, vorrebbe dire almeno inizialmente meno posti per andare in Serie A e meno possibilità di restare in Serie A. Mm-hmm. E poi ci sono anche le questioni di introiti, le questioni di incassi.
Sì.
Come si dice, i premi dalla Lega, i premi per le squadre,
però
che vanno
avresti diciamo degli incassi in meno però con squadre piccole, cioè non è un conto due premi in meno con Juventus e Roma, che nelle squadre piccole gli incassi le portano, per esempio fatto Juventus e Roma, possono essere Juventus Milan e Inter, cioè comunque squadre che comunque quando vanno a giocare nei campi tra virgolette piccoli gli incassi li portano, no?
Sì, certo.
Due squadre in meno piccole alla fin fine, cioè quanto possono incidere?
Lo so. Tanto secondo me fa anche l'idea del cosiddetto status quo. È così, perché non si cambia perché è già così. Mm. Capito? Per l'immobilismo un po' all'italiana, che
sì,
in mancanza di scuse migliori viene fuori.
Mm-hmm. Abbiamo visto intanto noi gli highlights di Genoa Crotone, parlando di scuola di salvezza, visto che abbiamo già visto gli highlights di della sconfitta del Palermo contro l'Inter, abbiamo visto il pareggio del Crotone, che quantomeno ci prova, però comunque ha anche lì. Crotone forse è uno di quelli che ci prova di più tra le tre che si salvano, no? Anche il Pescara quantomeno ci prova, però un rollino in casa assolutamente sconcertante il Palermo. Almeno il Crotone una partita di casa le ha vinte, diciamo. Pescara sì, no ancora. Cioè ha vinto a tavolino lo Sassuolo, se vogliamo. Giocavano in casa o giocavano fuori? Non mi ricordo. Comunque, vabbè. Il Palermo, per esempio, in casa, il Palermo non ha ancora vinto una partita. Il Palermo in casa è praticamente garanzia di sconfitta, a parte un pareggio. Però su 9 partite, mi sembra, giocate in casa, o 10, adesso non ricordo, le ha perse tutte. Ne ha perse 9 e ne ha pareggiata una, mi sembra. Che anche sì, lì è abbastanza, esatto, abbastanza sconcertante per una squadra che gioca in casa. Cioè,
Ma
io non ho mai visto una squadra che vai a vedere a giocare in casa e hai la garanzia che perde. Cioè, dovrebbe essere l'esatto contrario. Adesso non dico arrivare come la Juventus, però, o come la Roma, che comunque in casa ne hanno vinte tutte. Però in casa non vincere neanche una, credo che sia il colmo. Credo che sia un record veramente del campionato italiano.
Ma io credo che sia anche frutto di una stagione magari preparata un po' a tirar via, dicendo vabbè, dai, sto giro, andiamo come viene, andiamo giù, prendiamo i soldi della Lega e poi si vede.
Sì, c'è ancora il salvagente famoso per le squadre che retrocedono dalla
Certo
la
c'è. Sì, ecco.
Anche quello è una cosa che probabilmente che è nel regolamento, quindi è legale, però di fatto non aiuta la competizione in questo campionato, dare la possibilità
alla
squadra che retrocede di avere 50 no, cos'era? 20-30 milioni, se non ricordo quant'era la cifra precisa, per poi ripartire e tornare su nel giro di 2 anni. Vediamo un attimo, tra l'altro, il prossimo turno di Serie A in programma il prossimo weekend, perché abbiamo Lazio Chievo e Inter Pescara, sono i due anticipi che si giocheranno sabato alle 18 e alle 20:45. Poi domenica il lunch game è Torino Atalanta, per invogliare i mercati asiatici probabilmente. Alle 15,
certo,
alle 15 Cagliari Bologna, Crotone Empoli, Fiorentina Genoa, Sampdoria Roma, Sassuolo Juventus, Udinese Milan. Quindi comunque tre partite interessanti al pomeriggio, con Roma Juve Milan tutte in trasferta, tra l'altro, come visto che giustamente erano in casa questo turno di campionato. Il posticipo invece, abbiamo detto prima, Napoli-Palermo, e noi lo seguiremo in diretta domenica alle ore 20:40. Abbastanza veloce.
Ma perché, scusa, vai, perché io, spettatore cinese o giapponese, devo guardare un Manchester United-Arsenal quando posso vedere Torino-Atalanta?
No? Con tutto il rispetto per Torino-Atalanta, ci mancherebbe, che sono vittime in questa occasione. Beh, almeno oggi a mezzogiorno c'era Juventus-Lazio. Non ricordo qual è il programma della domenica in cui c'è Juventus-Inter, però effettivamente qualche partita in più alle 12:30
ci potrebbe andare. Tanto comunque se devi fare il pieno allo stadio, lo fai il pieno alle 12.30, non cambia niente. Cioè, questa storia che alle 12.30 la gente non va allo stadio è una balla, secondo me. Non so tu come la pensi.
Ma io aspetto solamente che facciano una buona partita del Milan in primavera a ora di pranzo per portarci la fidanzata.
Appunto, come lo fai tu anche altri. Dato noi stiamo vedendo, parlando di squadre in lotta per la salvezza, o che la salvezza possono averla già raggiunta, potenzialmente l'Empoli oggi ha battuto per 1-0 l'Udinese con gol di Michelizze. Anche lì ci ha impiegato un po' l'Empoli a risolvere la partita, lo ha fatto a 7 minuti dalla fine con questo gran colpo di testa di Michelizze, che ha battuto il portiere dell'Udinese, è andato a vincere il match in casa contro l'Udinese. Ecco, parlando di stadio pieno, anche oggi lo stadio di Empoli era, almeno per quanto riguarda le tribune principali, abbastanza pienotto. L'Empoli, l'abbiamo detto prima, possiamo già considerarlo salvo o comunque in un'ottima posizione con ampie possibilità di, diciamo, di salvarsi? Infatti guarda come festeggiano, sembra che festeggino la salvezza addirittura già.
Ma si rendono conto che qua il livello, diciamo, nella parte bassa della classifica è talmente basso, talmente livellato verso il basso, che anche una squadra come l'Empoli, che ha oggettivamente una produzione offensiva ridicola, se riesce a fare quel tanto di gol che gli permette di stare lontano da quelle tre disgraziate, è a posto. Quindi basta un gollettino ogni tanto e ti garantisci la salvezza. E si torna a quello che si diceva prima, del fatto che lo spettacolo questo ovviamente non giova.
Torniamo un attimo nelle zone medio-alte della classifica. Dopo la vittoria contro la Juventus, ieri è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina contro il Chievo Verona. Squadra, Dario, molto strana questa Fiorentina, no?
Sì.
Molto alterna, perché... più che altro. Perché con la Juventus quantomeno c'è la rivalità storica, quindi ovvio, che la Fiorentina se la sarebbe giocata, diciamo, all'arma bianca, era quantomeno auspicabile. Però è una squadra molto, 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 molto discontinua questa Fiorentina, al di là dei limiti dell'organico, del fatto che l'organico è lo stesso dello scorso anno e cose simili. Però è una squadra che potenziale ce l'ha, ma se fosse un po' più continua, dove sarebbe, secondo te? Secondo me a giocarsela con l'Inter e il Milan per andare quantomeno in Europa, no?
Ma sono convinto di sì. La Fiorentina è una squadra bipolare, perché quando sta bene è praticamente inarrestabile. Quando si mette a giocare il pallone velocemente, si mette a farlo girare, è difficilissimo starle dietro. Quando invece non è in cattiva giornata, te ne può prendere 4, come è successo con l'Inter.
Esatto, esattamente. Era la prima partita di Pioli, credo, o comunque una delle prime, mettiamola così.
Non è una cosa che non ha alcun equilibrio nei mezzi termini sotto questo aspetto.
Ho stato vedendo gli episodi della gara, il calcio di rigore concesso alla Fiorentina. Tra l'altro Fiorentina che ieri ha trovato il primo gol di questo Federico Chiesa, giocatore che si sta confermando a ottimi livelli, giocatore che penso che rimanga a Firenze, però comunque mi sa che già quest'estate qualche offertina importante arriverà a lui e a Bernardeschi, che sono i due nomi, diciamo, più ambiti, forse. Cioè, Bernardeschi sicuramente è forse il nome più ambito della Fiorentina. Chiesa sta per diventare uno dei più ambiti, specialmente se continuerà a questi livelli, no, Dario?
Ah, sicuramente sì.
Fatto anche un bellissimo gol, tra l'altro, Chiesa ieri. Molto, molto difficile come gesto tecnico, davvero, davvero interessante. Diciamo che buon sangue non mente, perché comunque è anche vero che di figli d'arte nel calcio non ce ne sono tantissimi, perché non è facile, ovviamente, mantenere, diciamo, nomi importanti da portare sulle spalle. Uno degli esempi migliori da quel punto di vista, se vogliamo, è Cesare Maldini e Paolo Maldini, che comunque sono stati due grandissimi sia dell'Italia che del Milan. Però effettivamente non capita spesso una situazione di questo tipo, no? Adesso vabbè, abbiamo l'esempio di Simeone, adesso figlio di figlio del Ciolo, il Ciolito, che sta facendo molto bene a Genova. Però anche lì è raro.
Allora, i due Maldini sono un discorso a parte, perché probabilmente avere una coppia di padre e figlio così forti uno dopo l'altro è oggettivamente una roba che ti capita ogni altro che ogni 20 anni, ogni 100 anni.
Sì, sono d'accordo.
Per il resto, altre grandi cose, coppie di padre e figlio, a parte appunto i due Simeone, faccio fatica a ricordarle.
Vai.
No, sto pensando, ma non mi vengono in mente.
Anche a me onestamente non vengono in mente. Il Chievo è stato ieri battuto dalla, come si dice, dalla dalla formazione della Fiorentina. Però volevo, giustamente su spinta tra l'altro di Matteo Zampini, che ci ha mandato questo messaggio, io non sapevo la cosa, volevamo sottolineare comunque un'iniziativa molto importante da parte del Chievo. Qualche mese fa è stata presentata in Federcalcio la cosiddetta quarta serie, che è un campionato che sarà riservato alle formazioni composte da disabili nel mondo del nostro calcio italiano. In settimana, mercoledì, il Chievo ha presentato la prima scuola calcio per i disabili. Credo che sia un'iniziativa, Dario, che vada sottolineata e vada anche promossa il più possibile, che comunque è un'iniziativa davvero lodevole, davvero importante tra l'altro anche nel mondo del calcio, perché finalmente si apre anche diciamo questo, come posso dire, questa finestra, questa più che una finestra, una porta proprio per anche per i disabili affinché possano entrare nel mondo del calcio, che è comunque un bellissimo sport e può essere tranquillamente praticato anche da loro, no?
Assolutamente sì, è un'ottima cosa, non la sapevo onestamente questa. Magari un tantino più concreta di tutte le varie fondazioni che le varie squadre aprono, che magari fanno anche buone cose, ma questa qui è una cosa un pochino più solida, più concreta, mi piace moltissimo personalmente.
Sì. È stata presentata proprio in Federcalcio questa quarta serie, nuova frontiera del calcio italiano, perché l'obiettivo di questa scuola calcio è creare proprio una vera e propria squadra del Chievo Verona, di essere praticamente i pionieri di questa iniziativa. Molto, molto, molto bella. Sono effettivamente molto curioso di vedere come, diciamo, come accadrà. Ammetto di non sapere di questa cosa. Sarà un torneo tra l'altro di calcio a 7, leggo adesso sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, che è quella che sta organizzando. Il calcio si conferma, ecco, c'è proprio il comunicato ufficiale, il calcio si conferma come uno straordinario veicolo di integrazione sociale e abbraccia i ragazzi con ritardi cognitivi e difficoltà motorie. Sono loro i protagonisti di quarta categoria, questo torneo di calcio 7 promosso dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettante, che ha visto impegnate a fine dicembre 8 squadre, che sono la SD Calcio 21, il Tukiki Minerva Milano, la Sporting 4 e Onlus, la GIA Ticinia Novara, la Brigantea 84, Fuorigioco, Pro Sesto e Ossona. Effettivamente le squadre di Serie A non sono coinvolte in questo momento. Il Chievo vuole essere una delle prime, e lo applaudiamo e speriamo che altre squadre naturalmente si uniscano a questo esperimento. Alla presentazione ci sono stati presenti volti anche importanti del calcio: il direttore generale della Serie A Marco Brunelli, l'amministratore delegato del Milan Adriano Gagliani, quello della Juventus Giuseppe Marotta, presidente del comitato regionale, direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, presidente del Genoa Preziosi, membro onorario della FIGC Matarrese. Insomma, comunque i piani alti della Federazione Calcio erano presenti a questa presentazione. Ripeto, speriamo che l'esempio del Chievo possa essere seguito anche da altre squadre, con tutto rispetto per il Chievo, molto più importanti anche del Chievo, che si possa più che altro aprire una vera e propria frontiera del calcio italiano, diciamo. È stata presentata proprio in Senato qualche giorno fa questa cosa, è partito sabato e le 8 squadre le abbiamo, più che altro ci sono le 8 squadre di Serie A, hanno adottato le 8 squadre che abbiamo sentito in precedenza. Purtroppo, lo dico da juventino, non c'era la Juventus a queste 8 squadre. Il Milan ha adottato la Brigantea 84, l'Inter lo Sporting 4e, il Genoa l'SD Calcio 21, il Cagliari la Fuorigioco di Mantova, la Fiorentina l'Ossona, il Sassuolo la Tukiki Minerva, la che è di Milano. Cioè, il Sassuolo che ha adottato una squadra di Milano abbastanza singolare, e il Milan, Milan e Inter no, però vabbè. La Lazio ha adottato la Zia Ticinia Novara, l'Udinese, una squadra che si chiama Vignareal, che è un nome meraviglioso ed è già la mia squadra preferita, cioè solo per il nome. È un nome quasi da squadra di fantacalcio, il Vignareal. Comunque è molto bello. Vabbè, comunque, speriamo che questa cosa abbia seguito. Torniamo alle squadre di Serie A, torniamo più che altro alla partita di, per esempio, alla partita di Bologna. Parlando di squadre alterne, questo Torino, che alterna ottime prestazioni in casa a molto, molto meno buone molto meno buone prestazioni in trasferta, e soprattutto piglia anche una caterva di gol. Adesso ce ne ha presi due, però effettivamente è una squadra la cui difesa andrebbe un pochettino registrata, no Dario?
Sì, decisamente. E il Torino, ad esempio, era una squadra che era partita letteralmente a razzo all'inizio stagione, se ricordate.
Sì. Ed è tra l'altro una squadra che gioca molto bene i primi tempi. Era uscito la classifica, che era forse addirittura la squadra che aveva fatto più punti nei primi tempi. In questo caso credo che abbia preso gol già direttamente al primo tempo. Però effettivamente è una squadra. È l'anti-Milan, cioè il contrario. Cioè il Milan va bene, va malissimo nel primo tempo e molto meglio nei secondi tempi, e almeno nelle ultime settimane. Il Torino invece nei primi tempi va benissimo, nel secondo tempo va malissimo.
Ma non è un caso, credo, che il calo tremendo del Torino sia coinciso con un calo di prestazioni
della coppia d'attacco Liaic e Iago Falche, perché hanno, una volta che loro hanno smesso di andare a mille come andavano prima, specialmente Iago Falche, il Torino ha fatto fatica, che sembra un'ovvietà, perché dice vabbè, ok, se l'attacco non segna la squadra non vince, siamo tutti d'accordo.
Sì.
Però
l'attacco il Torino lo avrebbe anche, e come, perché c'ha Belotti che è uno degli attaccanti più forti italiani. Il problema è che quando Belotti non gira, la difesa già non gira di suo, e i risultati sono quelli che vediamo spesso, tra l'altro, dal Torino. Purtroppo, perché comunque è un'altra squadra che, quantomeno, non dico giocare ad andare in Europa, però comunque potrebbe tranquillamente essere lì a giocarsi una situazione di questo tipo. Non chiudere,
sì,
magari tra le prime sei, però magari non chiudere tra le prime sei, però comunque essere lì e avere la possibilità, quantomeno, di far bene in campionato, mettiamola così.
Sì, assolutamente, assolutamente. È una squadra che è partita veramente con a velocità massima, poi si è persa un po' per strada, si è sgonfiata, perché anche quando mi ripeto, ma è così, quando il gioco offensivo ha iniziato a non produrre più, il Torino non ha avuto le contromosse e ha cominciato anche a calare tantissimo dietro, a prendere tanti gol. Il Milan è un segno molto evidente, perché in due partite fra campionati e Coppa Italia ha preso quanto? 5 gol?
Sì.
Però
ha fatto più punti. Quindi. Però, cioè, vabbè, insomma, a parte ieri sera, però comunque col Torino effettivamente Milan ha fatto tra virgolette 6 punti, anche se vabbè in Coppa Italia non ci sono ovviamente i punti, però è comunque arrivata lì praticamente a evitare praticamente questa situazione, no?
Assolutamente sì.
Mi sono un po' incartato, però ci siamo capiti più che altro.
No, beh, sì, andiamo avanti che è tardi.
No, ci rimane solo una partita, la vittoria del Sassuolo contro il Pescara per 3-1, e più che altro sottolineerei l'ottimo momento di Matri. Il che ci porta alla domanda: perché non giocava questo qua fino a poco tempo fa?
Beh, sai.
Ok, che ha la sua età, Matri, però, insomma, un attaccante che comunque ha sempre dimostrato di metterla dentro. Strano che sia stato lasciato quasi sempre in panchina dal Sassuolo. A meno che non ci fossero guai fisici anche per lui, ma non mi sembra.
No, infatti, sai cosa ti dico? Evidentemente non, Di Francesco non lo vedeva, o lo vedeva solo fino a un certo punto.
Adesso mi sa che lo vede, invece, come?
Come se lo vede?
Sì, 4 gol in 2 partite, se non ricordo male, per me.
Ma non è un caso che...
Forse addirittura 5 in 3, credo che abbia segnato le ultime 3 domeniche, Matri. Adesso devo andare a vedere le statistiche.
Non è un caso che siano coincisi col ritorno in squadra di Berardi?
Può essere, però i gol che ha fatto fino a questo momento Matri mi sa che se li è andati tutti a prendere più che proprio con aiuto da parte di Berardi, che comunque sicuramente è un grande ritorno per il Sassuolo, ci mancherebbe ancora, anche solo dal punto di vista del morale.
Sì, sicuramente. Però sì, adesso che l'hanno scoperto, magari vediamo se lo tengono in capo anche un po' di più.
Che singolare dire a scoprire un giocatore come Matri, che insomma non è di certo un giocatore che va scoperto.
No, per carità.
Intanto è arrivato Gullit negli studi del Circolo Arci, non so cosa sta dicendo, spero che il livello alcolico sia sufficientemente basso negli studi, quantomeno, non tanto da lui, che comunque mi sembra una persona anche abbastanza, tra l'altro si tiene anche abbastanza bene Gullit, era un po' più cicciotto un po' di tempo fa, adesso è, diciamo, è ovviamente giocatore ritirato naturalmente, però comunque rispetto ad altri giocatori ha ancora un fisico abbastanza... Non voglio dire tonico, però comunque ha un fisico ancora abbastanza rispettabile, tutto sommato.
Sì, d'accordo, per uno che comunque...
Facciamo
dopo
un esempio,
il calcio è rimasto Nicola, un rispetto di
Esatto, Nicola Berti, per esempio, dal ritiro è diventato abbastanza cicciottino, no? Ma ci sta, ci sta pienamente.
Ma sì, certo che ci sta.
Ci sta pienamente, ci mancherebbe ancora, sono giocatori ritirati. Gullit lo vedo spesso, sai dove? Lo vedo spesso da Bein Sport, ci sono lui... Vieri ogni tanto fa l'opinionista a Bein Sport. Cannavaro adesso, vabbè, Cannavaro allena, però comunque è spesso ospite a Bein Sport più che altro in territori arabi, perché comunque Bein Sport è la TV principale sportiva di quei territori, e trasmettono anche tantissimo calcio italiano, quindi occupano le loro ore di palinsesto con c'era anche prima che mancasse qualche anno fa anche Cesare Maldini faceva l'opinionista per Bein Sport, tra l'altro ovviamente tradotto, perché non sapeva sapeva l'arabo, però comunque venivano interrotti i suoi interventi. Ed era anche una bella, bella situazione rispettosa, comunque, avere così tanto rispetto da Cesare Maldini da chiedergli di fare l'opinionista. Ma lui comunque era una persona molto molto rispettata nell'ambiente del calcio, giustamente anche, naturalmente, peraltro. Prima del Pebacco devi morire di questa domenica, perché dobbiamo rimanere in ambito Milan per il Pebacco devi morire, abbiamo qualche prima pagina, o meglio ne abbiamo una in particolare, abbiamo la prima pagina di Tutto Sport che titola Abemus Juve, Allegri vara il 4-2-3-1, asfalta la Lazio, è la svolta tattica per una squadra vincente pure in Champions. Ecco, io mi gratto un attimo gli Zebedei,
va bene.
Quadrado, Pjanic, Dybala,
Higuain, poi al prossimo, vai. Alla prima partita giocata con questo schema dove la Juve gioca male o peggio ancora perde, figurati. È stato
specialmente,
un errore.
Specialmente era Tutto Sport, che è un quotidiano bipolare da quel punto di vista.
Sì, Tutto Sport, il campione del mondo della coerenza.
Esatto.
Perché mi dici questo?
Quadrado, Pjanic, Dybala, Higuain e Mandzukic in campo insieme dal primo minuto, classe, qualità e sacrificio, cancellata Firenze in 16 minuti con i gol degli argentini, l'opinione di Guido Vacciago, trovata l'anima. Di cosa non si sa, però vedremo.
Di chi soprattutto?
Esatto.
Di lato, Eric, dimmi. Ti avviso che sono cortissimo di batteria, potrei cadere da un momento all'altro.
E guarda, pazienza, abbiamo tra quattro minuti chiudiamo, quindi speriamo che
possa. Ok, spero di reggere.
L'editoriale Cairo non sbocci mai di Paolo De Paola, perché il titolo in alto è No Belotti, No Toro, granate irriconoscibili a Bologna senza il Gallo, bastano due lampi di Gemelli per sgretolare, forse definitivamente, l'eurosogno di Mihai, dove c'è un tecnico serbo, non può arrendersi e la società deve dargli i rinforzi che ha chiesto. Hanno anche 9 giorni per farlo, perché il mercato chiude il 31. La Roma non molla, l'Inter c'è, Dzeko e João Mario reti decisive, Corini si ribella alla gogna di Zamparini. Gunner secondi, Conte spazza anche là, scappa a più 8 dall'Arsenal, il Chelsea approfitta dei passi falsi di Liverpool e City per allungare. E infine il basket, Torino super con Avellino, Washington applausi, buona prova della Fiat che cresce in difesa, brilla anche Wright. Pebacco e devi morire, mentre tanto vedo se c'è qualche altra prima pagina.
Allora io
e devi morire della settimana credo che sia Van Basten per le cose che ha detto, perché insomma, con tutto il rispetto per il buon Marcolino, grandissimo attaccante, secondo me uno dei più forti attaccati di sempre, e sarebbe voluto diventare forse il più forte di sempre, non avesse avuto purtroppo quello che ha avuto, però le cose che ha detto, insomma, abolire fuori gioco nel calcio, mi sembra da lui che giocava nel Milan di Sacchi peraltro, mi sembra,
sì,
mi sembra abbastanza singolare, cioè quando a momenti vendevano i pupazzetti di Baresi col braccio che si alzava, insomma, lui che abolisce il fuorigioco mi sembra abbastanza ridicolo, oggettivamente. Poi cambieresti, cioè le partite finirebbero 7-5 probabilmente nel fuorigioco. Diventerebbe l'hockey, non il fuorigioco, con tutto il rispetto.
Ma anche l'hockey ha il suo fuorigioco, peraltro.
Sì, infatti, è ovviamente molto diverso, però più che altro anche il campo più piccolo, quindi anche lì, anche per quello che le partite finiscono con punteggi più alti. Comunque, vabbè. Infatti il foglio 3 giorni fa scriveva sul sito: da rivoluzionario del calcio a suo teorico distruttore, la triste parabola di Van Basten. Un po' duro. Vabbè, andiamo avanti. Va.
Somba. Sì. Io un devi morire particolare mi permetto di dedicarlo alla signora Daniela Ceccarelli.
Ah, vai. Allora, parliamo di sci, mi sa, in questo caso.
Parliamo di sci? Sì. Parliamo di sci alla signora Daniela Ceccarelli, che oggi ora di pranzo, durante il commento tecnico del Super G femminile vinto dalla Ragut, mentre durante la discesa della creda austriaca o svizzera Venier, ha detto no, ma era andata avanti per tutta la discesa a dire no, ma
sta sciando male, sta sciando male, a te che non mi piace. Credo che abbia vinto, quella lì, tra l'altro.
No, è arrivata seconda, la Venier è arrivata seconda, okay, dietro solo ad una Gut mostruosa.
Beh, sì.
Per cui ha mantenuto, come giustamente ha detto, non ricordo più chi, nessuna nota della nostra chat su WhatsApp, ha giustamente rimarcato il fatto che i commentatori tecnici dello sci in Rai puntano un tantino troppo sulla bellezza del gesto e sulla tecnica, quando nello sci devi andare veloce.
Sì.
Magari non sei bellissimo, ma vai veloce e vinci. Questa cosa tendono a ignorarla. Vabbè. Devi morire, purtroppo. Ha detto a Gigio Donnarumma
Sperando che sia uno dei pochi, diciamo,
esatto.
Sì.
Un pebacco in diretta lo diamo agli Atlanta Falcons, che hanno praticamente vinto a 1:46 dalla fine, hanno vinto 44-21 la finale della NFC Conference, della NFC, e sono campioni NFC e vanno al Super Bowl.
Vogliamo fare in bocca al lupo a Ryan Mason dell'Hull, che purtroppo ha avuto un brutto infortunio quest'oggi contro il Chelsea. Purtroppo ha preso una fortissima testata con Kyle, addirittura è stato operato per una frattura del cranio. Speriamo che le cose ovviamente vadano molto meglio. In bocca al lupo, tra l'altro, al giocatore dell'Hull. C'è più che altro l'immagine qui del contatto. L'immagine non rende, le immagini non le abbiamo purtroppo, e non è comunque anche il caso di mandarle, perché comunque sono immagini molto molto dure, molto crude. Speriamo ovviamente che vada tutto bene per il giocatore dell'Hull, che è stato operato proprio mentre iniziavamo la nostra trasmissione, al massimo un paio d'ore prima. In queste ore comunque è in ospedale. Speriamo che le cose ovviamente vadano molto 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 meglio. Secondo il Mirror è in condizioni stabili e si dovrebbe rimanere in ospedale per qualche giorno. Speriamo ovviamente che non ci siano ulteriori problemi, perché già comunque una frattura del cranio è abbastanza grave. Naturalmente speriamo che non ci siano conseguenze peggiori anche per il giocatore dell'Hull, che tra l'altro è stato battuto quest'oggi dal Chelsea per 2-0. Chelsea che è in testa al campionato inglese con 8 punti di vantaggio, come abbiamo detto prima, sull'Arsenal. Pebacco l'ho detto, io lo voglio dare a Matte, perché comunque si conferma un giocatore comunque con una spiccata predilezione per il gol, direbbe qualcuno. Ripeto, Mila è un devi morire, lo voglio dare a Di Francesco, che comunque ok, ha avuto tanti infortuni quest'anno. Mi sembra strano che abbia voluto ignorare così tanto Matri. Cioè, comunque con un giocatore che comunque l'ha sempre buttata dentro, poteva anche sempre servire al Sassuolo. Mi sembra strano che sia stato, tra virgolette, lasciato così, non voglio dire in disparte, però giocatore che secondo me meritava più spazio, e più che altro numeri alla mano in questo momento, un giocatore che sta facendo molto 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 bene con il Sassuolo. In chiusura abbiamo la prima pagina del Corriere dello Sport, perché la Gazzetta non ce l'abbiamo. Abbiamo la prima pagina della Gazzetta, la lezione del Corriere, la Juve a 4 punti, Genoa, la Lazio apre orizzonti inesplorati, la lezione di Allegri, micidiale 1-2 di Dybala e Higuain schierati insieme con Mandzukic, Cuadrado e Pjanic, il tecnico, tanta qualità, utile in Champions. Alessandro Vocalelli, che secondo me ci ha dato particolarmente pesante, come Ancelotti nella finale di Champions. I giallorossi, passando alla Roma, i giallorossi soffrono, è decisivo uno spunto del bosniaco, la Roma rimane a meno 1, gol di Dzeko, Cagliari KO. Affare fatto in basso, eccolo qua, il Milan in festa, sbarcato De Lofeu, e poi in taglio alto Inter pensa se Pioli fosse arrivato subito, e anche qui non sono in disaccordo. Sesta vittoria consecutiva a Palermo, Corini nella bufera, ma dai, c'è il rimpianto di aver perso la zona scudetto con De Boer. Eh sì, numeri alla mano, effettivamente il rischio, cioè avessero chiamato Pioli subito probabilmente le cose sarebbero, magari, cioè, non c'è la controprova naturalmente, però numero alla mano, questo ha vinto 7 partite di fila. Effettivamente un pochettino di rimpianti ci sono per l'Inter, penso, no?
Beh sì,
però col senno di poi è facile, me ne rendo conto.
Sì, esatto,
va bene.
Sembrava,
vai scusa, finisci.
Dicevo, De Lofeu sembrava la scelta migliore, ma evidentemente non ci aveva capito veramente nulla.
Va bene, direi che possiamo fermarci qua per questa domenica. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo, grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Vi lasciamo con il resto della programmazione. Velocemente, abbiamo solo il titolo più che altro della prima pagina della Gazzetta, che è arrivato proprio in questo momento, gli ultimi 30 secondi di trasmissione. Riusciamo ad andare a vedere giusto la prima pagina della Gazzetta. Eccola qui, che titola: Maxi Juve nasce da signora, 5 stelle per l'Europa, i campioni ripartono con la Lazio 2-0, il tecnico schiera Higuain, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Pjanic in un 4-2-3-1 coraggioso, la giusta risposta dopo Firenze, poi il fondo di Luigi Gardando, la svolta di Allegri, un rigore, due ragazzi del 99, Gasperini vince, guarda futuro nell'Atalanta. Non so se abbiamo la prima pagina proprio direttamente da far vedere completa della Gazzetta dello Sport, ma credo di no. Vediamo un attimo se proprio riusciamo a prenderla ultra velocemente proprio prima di chiudere. Chiedo un attimo di pazienza anche alle radio per giusto far vedere questa prima pagina della Gazzetta, così almeno completiamo il programma dei quotidiani in edicola tra qualche ora. Eccoci qua, prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. No, non l'abbiamo purtroppo, niente, abbiamo solo il titolo, l'abbiamo detto il titolo. Maxi Juve nasce la signora 5 stelle per l'Europa. Bene, è tutto, grazie a Dario, grazie all'avvocato Andrea Pezzo, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. I Pallonari torna
con il talk tra due settimane, domenica 5 febbraio, dopo la partita tra Juventus e Inter. Domenica prossima saremo in onda solamente alle ore 20:40 per seguire la partita tra Napoli e Palermo. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Ciao!
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.